Proviamo senza perdere tempo, perché il dibattito vuole essere ampio, pieno di contenuti e ci auguriamo pieno di domande anche per capire che cosa significa il PUC, che cos'è il PUC. Ci organizzeremo così, abbiamo il vice sindaco, vi presento le persone che sono qui con me, abbiamo il vice sindaco Bernini, la dottoressa Silvia Capurro che è il direttore dell'urbanistica, le due collaboratrici, è giusto dirlo, Anna Colombo e Nicoletta Poleggi che sono dell'urbanistica, è con me Mauro Crovo dell'ufficio partecipazione del gabinetto del sindaco e l'assessore del municipio Gianni Baghino. Ecco, direi che ci organizziamo così, do subito la parola a Bernini che fa un po' il punto della situazione, poi domande o riteniamo diamo subito le domande ai cittadini e poi c'è la parte tecnica che può fare dopo se vogliamo e a blocchi di 3 o 4 domande così abbiamo la possibilità davvero di raccogliere più dati possibile. Diamo il via alla cosa, do subito la parola a vice
sindaco. Sì, no, molto sinteticamente, perché poi come ha detto giustamente il presidente Giannelli si tratta essenzialmente dell'avvio di un percorso che comprende molto ascolto anche, però la scelta che ha fatto l'amministrazione è quella di ripassare attraverso i municipi prima di arrivare all'approvazione definitiva del piano urbanistico. Per essere chiari, c'è stato un momento nello scorso ciclo amministrativo in cui tutti i municipi hanno lavorato alla predisposizione del piano urbanistico che poi è stato pubblicato e sottoposto ad una serie di osservazioni da parte di cittadini, da parte di associazioni che hanno fatto proposte di integrazione, di modifica. Normalmente tutte queste osservazioni vengono raccolte dagli uffici, elaborate delle controdeduzioni che vengono poi presentate al Consiglio Comunale che va al voto del piano definitivo. Noi abbiamo pensato di riaprire un percorso di dialogo col territorio prima di arrivare al voto definitivo, approfittando del fatto che comunque il Comune era tenuto a produrre un piano del rischio di incidente industriale che non era presente nel PUC ma che è obbligatorio che ci sia, e quindi questo avrebbe comunque portato via 90 giorni per le osservazioni a questo piano, e dentro a questo spazio noi abbiamo pensato di costruire, senza allungare i tempi per arrivare al piano definitivo, di costruire nuovamente un ritorno a chi poi ha elaborato all'inizio il piano urbanistico, quindi a partire dai municipi che, come dicevo, hanno fatto un lavoro, ed è giusto che si vedano anche riportate le osservazioni che sul loro territorio sono state sviluppate. Lo facciamo in tutti i municipi, dando a disposizione del municipio l'elenco delle osservazioni che sono state sviluppate sul loro territorio, mentre faremo anche un percorso invece su alcuni temi specifici di un certo peso e che sono stati sollevati anche dalle osservazioni e che riguardano tutta la città, temi che ritroviamo anche naturalmente in ciascuno dei territori, ma che sono più generali e quindi riguardano un respiro più ampio, come può essere il tema del verde e di come viene considerata l'edificabilità, come va trattato quindi tutto il territorio che noi abbiamo al di sopra della linea verde tracciata nel piano urbanistico, come il tema della presenza di concentrazioni di attività commerciali nel territorio e quindi che disponibilità ci sono, tematiche quindi che sono di questo municipio ma anche di tutti gli altri, e li affronteremo con tavoli specifici dove abbiamo anche ritenuto di chiedere un aiuto all'Università e all'Istituto Nazionale di Urbanistica, perché ci possano essere delle figure terze che coordinano questo percorso di confronto, di dialogo, e danno anche una certificazione in qualche modo del percorso stesso, per cui abbiamo gli uffici che seguono questo percorso partecipato, ma la relazione tra uffici e i cittadini che nei municipi piuttosto che nelle associazioni, nei tavoli che faremo, parteciperanno alla discussione sulle osservazioni per produrre quindi il progetto definitivo, avranno anche l'ausilio di esperti nel settore della sociologia, del settore dell'urbanistica, dell'architettura, in modo tale da avere questa terzietà che dà anche una certificazione del percorso e della sua trasparenza. In quest'area di città le osservazioni che sono state fatte sono più di 100, 119 se non sbaglio, riguardano anche il distretto Valbisagno, il 2.07. Naturalmente ci troviamo di fronte ad osservazioni che spesso hanno anche un segno diverso. Quando tu fai una pianificazione è naturale che ci siano pianificazioni diverse, proposte diverse, perché rappresentano diversi interessi. Questi percorsi servono anche a chiarire meglio quale può essere poi alla fine la scelta che l'amministrazione fa. Questo non vuol dire che l'amministrazione, come dire, non assume la responsabilità della scelta finale, ma il ragionamento che abbiamo fatto è che un piano come questo, che comunque normalmente dura una decina di anni e che nel passato spesso è stato soggetto a dei percorsi continui di variante perché bisognava adeguarlo, forse vale la pena di farlo in modo tale che sia il meno da variare e che sia il più possibile, se non condiviso sul territorio completamente, però conosciuto, perché è uno strumento importante. Spesso una delle accuse che si fa alle amministrazioni sono le lungaggini, i tempi per arrivare a dare l'autorizzazione a fare qualche cosa, dal grande impianto produttivo anche al piccolo lavoro della modifica strutturale di una casa, magari monofamiliare, e spesso questi tempi derivano anche da una indeterminatezza di alcuni percorsi iniziali di scelta. Se hai uno strumento che è il più possibile, già ha affrontato le questioni e dà quindi la possibilità al professionista che deve sviluppare il progetto di sapere già in partenza qual è il quadro, si fa un passo avanti nella velocità. L'altro lavoro che stanno facendo, che hanno fatto gli uffici, è quello di rendere anche immediatamente leggibile su ogni singola parte del territorio tutta la normativa urbanistica, quindi tutti i vincoli e tutte le opportunità che ci si hanno in un territorio, rendendole georeferenziate, cioè andando a individuare puntualmente sul territorio quali sono le questioni che deve affrontare e le domande a cui deve rispondere un progettista che vuole intervenire nel territorio. Con la strumentazione digitale a disposizione diventa più facile confrontare le carte, ma vi assicuro che il lavoro di implementazione dei dati è il lavoraccio iniziale che hanno fatto gli uffici e che ci dà la possibilità adesso di arrivare a un PUC definitivo che risponde a questa domanda, quindi che dà più opportunità sia per chi vuole fare, ma anche e soprattutto per chi vuole tutelare un territorio, e molti sono gli elementi, come dicevo, che riguardano la tutela di questo nostro territorio. Poi voi qua avete un elemento particolare di salvaguardia, lo avete provato sulla pelle, io vengo da Sesti dove l'abbiamo provato l'anno prima, quello dell'assetto idrogeologico di questa città, dentro al piano c'è tutta una parte della pianificazione non riguarda esattamente il piano, ma viene recepita dal piano anche tutta quella parte dei lavori che riguardano i lavori pubblici, che riguardano l'assetto. Però c'è dentro la possibilità anche di verificare puntualmente quali sono le situazioni anche di pericolosità, di allarme geologico, con la possibilità anche, ci auguriamo per il lavoro che stiamo facendo, di modificarla questa situazione. I lavori dello scolmatore che sono stati finanziati attraverso il piano città, interventi di questo tipo, diminuiscono la pericolosità di un territorio e quindi rendono possibile anche la modifica in itinere automatica delle limitazioni dei percorsi. Da qua partiamo, lo stiamo facendo in tutti i municipi, con questa opportunità di ricevere intanto stimoli da parte della cittadinanza che partecipa a queste assemblee, ma soprattutto attivare una relazione con i municipi che devono essere il momento di mediazione tra il cittadino e l'amministrazione più efficace. Lo dico con la convinzione di chi per 10 anni ha fatto il presidente di un municipio e quindi è convinto che possano essere un buon strumento, un forte strumento di partecipazione. E ai municipi il settore urbanistica del comune offre la collaborazione per tutto il percorso che abbiamo di fronte da stasera in poi di revisione di tutte le osservazioni che sono state fatte. Quindi lo strumento che userete, la commissione, assemblee specifiche sul territorio per situazioni particolari o così via, possono vedere su richiesta l'intervento anche dei nostri tecnici che possono accompagnare il lavoro per renderlo più efficace soprattutto rispetto a questo bisogno che abbiamo di dare trasparenza alle scelte amministrative. Darei un attimo il microfono all'architetto Capurro che entra magari nello specifico di alcune questioni più tecniche.
Buonasera, volevo innanzitutto dirvi che tutte le documentazioni che abbiamo elaborato fino ad oggi sulle controdeduzioni al piano regolatore sono disponibili sul sito www.urbancenter.comune.genova.it. Lì trovate, oltre all'elenco delle sintesi delle osservazioni, anche suddiviso per municipi e suddiviso per tematiche, anche la georeferenziazione delle osservazioni stesse. Quindi c'è una cartografia con dei puntini o delle simbologie. Cliccando su questi elementi si riesce a risalire al numero dell'osservazione e quindi poterla leggere. Questo può essere uno strumento utile, soprattutto per il municipio, per capire esattamente di che cosa si tratta. L'altra questione è che in questa fase, ed è disponibile sempre sul sito internet, abbiamo anche ricevuto i pareri della regione, della provincia, della soprintendenza, che sono pareri che a loro volta dovremo recepire all'interno del piano e in alcuni casi ci chiedono anche delle elaborazioni piuttosto impegnative, elaborazioni, cioè supplementi di istruttoria che noi stiamo facendo e che a volte coincidono anche con alcune richieste fatte dalle osservazioni stesse. Abbiamo già esaminato ovviamente sia i pareri che le osservazioni, abbiamo individuato, ricondotti questi pareri e queste osservazioni, chiamiamola dei macro temi che servono soprattutto a noi, al nostro interno, per ragionare intorno a questi temi in forma, diciamo, sintetica, articolata e non esaminando punto per punto, che voi immaginate che per i 1800 punti in cui sono state suddivise le osservazioni diventa un compito piuttosto improbabile. I macro temi sono sostanzialmente un'area tematica che abbiamo definito ambiente, perché soprattutto il parere regionale sulla VAS tratta del sistema del verde, della biodiversità e della rete ecologica, dell'energia e della pressione antropica sul territorio. Un'altra area tematica è quella del paesaggio, ci sono parecchie osservazioni che chiedono sia un'estensione delle tutele del costruito, dettagli specifici di tutela del sistema paesaggistico. Un'altra area tematica che è stata toccata da parecchie osservazioni, ma anche dai pareri regionali, è il tema riconducibile alla difesa del suolo, che interessa in particolare il vostro territorio, perché con difesa del suolo c'è stato anche un richiamo, in particolare dalla regione e dalla provincia, delle varie evoluzioni che sono intervenute sullo strumento piano di bacino e quindi la richiesta che il piano regolatore sostanzialmente recepisca anche le ultime versioni di questo strumento. Poi abbiamo osservazioni che trattano le aree extraurbane, osservazioni che ritroviamo anche sul vostro territorio, con un'oscillazione tra una richiesta di come dire, tutelare il concetto di presidio ambientale che, e altre osservazioni che invece chiedono di dedicare il territorio in forma, tra virgolette, esclusiva all'agricoltura. Abbiamo richieste poi di dettaglio in ambito urbano e le ultime aree tematiche sono quelle che abbiamo definito quelle dell'economia, che riguardano le attività produttive e la portualità, commercio e qualcosina, ma molto poco, forse a voi interessa anche come tipo di territorio poco, il turismo. E poi il tema delle infrastrutture, e infrastrutture intendendo in particolare non le grandi infrastrutture strategiche, ma i temi relativi ai parcheggi, alla rete ciclopedonale, al trasporto pubblico, quindi segnalazioni, alcune osservazioni si fanno riferimento alle grandi strategie territoriali, ma molte osservazioni rilevano temi molto, molto specifici, molto operativi anche. L'ultima tematica l'abbiamo definita servizi pubblici, cioè servizi sono sostanzialmente l'organizzazione, il dimensionamento, la distribuzione dei servizi pubblici sul territorio. In quest'ambito c'è anche il discorso edilizia residenziale pubblica e o sociale. Come ha detto il vice sindaco, il vostro territorio ha ricevuto circa 119 osservazioni. Una parte molto consistente è stata fatta da Lega Ambiente Italia Nostra ed è prevalentemente richieste di tutela del tessuto edificato, sostanzialmente una maggior qualificazione in termini di tutela del tessuto edificato. E poi ci sono delle osservazioni diffuse che riguardano varie cose, tra cui anche osservazioni contrastanti tra il promuovere l'agricoltura piuttosto che il presidio. E poi ci sono un numero abbastanza consistente di osservazioni molto puntuali, di richieste, 38, una quarantina di richieste sostanzialmente di modifica di destinazione d'uso delle proprie aree, sostanzialmente riconducibili alle proprietà di alcuni soggetti privati. Io direi che lascio la parola.
Bene, si può già entrare nel merito delle cose che sono state dette. Sì, voglio ricordare che sul tavolino lì in entrata abbiamo messo dei fogli, tutti i cittadini che intendono ricevere le informazioni, che hanno intenzione di avere subito le informazioni che vengono date dal comune, noi siamo in grado di, scrivendo, di farvele avere. Detto questo, diamo la parola. Sì. Non è quel signore, quello là è il capogruppo del PDL. Si chiama Ore Massi. Prego, Ore Massi. Può fare quello che vuole. Sarebbe bello che parlassero i cittadini.
Vabbè, allora se parla prima, volevo fare parlare prima i cittadini. No, però se lei, siccome nessun cittadino mi ha alzato la mano, mega.
No.
Dai, Ore Massi.
Scusa, se no poi dice che i politici passano avanti gli altri. I pseudopolitici. No, io volevo chiedere una cosa. Sul nostro territorio, ora non so se è più previsto o meno, c'era il progetto della famosa Gronda di Levante, almeno era comparso qualche anno fa il fatto che era, poi non se ne sente parlare della Gronda di Ponente, però della Gronda di Levante non ne ha più parlato nessuno. C'era questo, era uscito fuori un tracciato possibile della Gronda di Levante che prevedeva anche un casello autostradale nella zona di Prato. Ecco, uno possibile, ora non so, era io anni fa era raggiunto questo possibile tracciato, era stato anche sui giornali e quindi non so se questa viene considerata o meno, è stata considerata o meno. Poi mi dispiace un'altra cosa che ha detto la signora, ma non per colpa sua, che non siamo interessati al turismo. Beh, questo
purtroppo vuol dire che il cimitero di Staglieno, che è chiamato monumentale, attenzione, non è a caso che è chiamato monumentale, ha delle opere di pregio, ha delle statue, non so, sicuramente ci siamo stati tutti, ha delle, all'interno un patrimonio artistico, ahimè, ogni tanto purtroppo ci sono i furti e non è che ce ne pochi all'interno del cimitero, dove sinceramente è un qualcosa da valorizzare. Cioè, purtroppo sono anni, ora non dico che questa giunta ha qualche colpa, però sono anni che le giunte che si succedono nel comune di Genova del cimitero di Staglieno non fanno una parte, una piccola, la manutenzione necessaria o interventi tipo quella di più di 10 anni fa della cava, ma non c'è nessun progetto più che preveda un recupero artistico, diciamo, o un qualcosa che possa recuperare dal punto di vista turistico il cimitero di Staglieno. Tantissimi anni fa, quando ero piccolo, ogni tanto arrivavano i pullman di turisti e di gente esterna della città. Ecco, un'altra cosa, quando si fa il giro turistico della città, che se c'è il famoso pulmino che vediamo tutti ogni giorno, beh, non so, non penso che questo vada più al cimitero di Staglieno. Però una volta arrivavano i pullman che andavano a visitare il cimitero di Staglieno. Ecco, quindi questo mi sembra, assessore, che sia una piccola mancanza, cioè adesso non c'entrerà niente con questo, con quello che discutiamo stasera, però ahimè c'è un cimitero monumentale e tutto quanto comunque è visto così, rimane sempre sulla carta. Capisco che soldi non ce n'è, però ci sono, nel passato c'era stato anche possibile coinvolgimento di architettura, della facoltà di architettura, le giunte precedenti avevano cercato almeno sulla carta di proporre una cosa del genere, c'era quella famosa scuola di recupero sculture, volevamo fare una scuola all'interno di Staglieno, una specie di accademia, è tutto rimasto sulla carta, ha riempito pagine del Secolo o del Corriere Mercantile, poi è rimasto lì, non si è più visto niente, piano piano esce l'articolo, poi piano piano non ne parla più nessuno. Grazie, assessore. Altri?
Sì. Okay. Buonasera a tutti. Io faccio parte dell'associazione Amici di Ponte Carega e vorrei chiedere all'amministrazione un paio di domande. La prima riguardante quella che è l'idea di sviluppo che l'amministrazione pensa per la Val Bisagno. Perché l'amministrazione precedente ha detto chiaro e tondo, con le parole dell'assessore Sessarego, che la Val Bisagno doveva essere area di servizio e che in particolare l'area di Ponte Carega doveva essere la zona di campi della Val Bisagno. Giriamo per la Val Bisagno e guardiamo che alle nostre spalle continuano a crescere, a essere costruiti i capannoni e i centri commerciali. Quindi la domanda viene spontanea. Ed è, cosa pensiamo di fare di questa vallata? Vogliamo continuare a far sì che sia l'area di servizio della Val Bisagno, di Genova, oppure c'è un'idea, un programma anche naturalmente pluriennale che interessi i prossimi decenni, un'idea di sviluppo diversa rispetto a quella che finora è stata prospettata per questa vallata? La seconda domanda è conseguente a questa, in pratica, perché facendo riferimento alla costruzione dei centri commerciali, e cito quindi il Bricomen, cito Guglielmetti, cito i 1000 metri quadrati d'area Moltini, cito adesso, notizia di oggi praticamente, l'approvazione della costruzione di altri 2 capannoni sempre nel quartiere di Ponte Carega in salita Gambaro. Il problema che sorge è quello del dissesto idrogeologico. Perché si continua a parlare di non consumare il suolo, di costruire sul costruito, però poi in realtà queste parole rimangono solo sulla carta. Viene sbugiardata l'Agenda 21 che il Comune aveva siglato tramite l'accordo di Aalborg una decina di anni fa, di cui tra l'altro la Val Bisagno era il modello, il progetto pilota per Genova, e che assolutamente non è stato realizzato ed è rimasto solo sulla carta. E quindi il problema del dissesto idrogeologico di cui voi avete parlato è legato naturalmente a questo problema del consumo del suolo, che non si arresta e anzi notiamo che è in continuo progredire, perché oltre ai centri commerciali poi è stato anche proposto quel famoso progetto di restringimento della strada su sponda destra, che comporta quindi un restringimento dell'alveo del Bisagno, che a nostro avviso e avviso anche di numerosi studiosi e associazioni ambientaliste risulta essere quantomeno contraddittorio con questa grande idea di messa in sicurezza idrogeologica del Bisagno e delle vallate del Bisagno, quindi contiamo anche il Ferreggiano, il Rio Mermi, eccetera eccetera. Ecco, ci aspettiamo una risposta in merito a queste problematiche, premettendo che abbiamo mandato un'interrogazione consigliare a Crivello e a Garotta per la situazione dell'area Bricomen, perché lì è stata sbancata una collina, i lavori non sono stati incominciati, quindi ad oggi se dovesse esserci un'altra allerta 2 è chiaro che il problema del dissesto idrogeologico sarebbe peggiorato rispetto all'inizio dei lavori. Quindi vogliamo avere delle risposte sicure da parte dell'amministrazione e naturalmente se non ci verranno date ci dovremo rivolgere a chi invece le risposte deve darle per professione. Grazie.
Altri? Se non c'è nessun altro iniziamo a dare queste risposte, visto che ci sono. Poi andiamo avanti, ma magari vi viene in mente qualcosa, così non perdiamo tempo. Prego.
Su alcune cose, poi magari può essere anche più dettagliata la risposta dei tecnici, alle due domande politiche che invece sono state fatte all'inizio. Ma la questione della riproposizione della gronda di Levante mi pare che non sia proprio all'ordine del giorno, tant'è che con tante difficoltà si è discusso attraverso un progetto di dibattito pubblico dell'altro grosso intervento, che è la gronda di Ponente e l'intervento sulla A7, che sono gli unici che sono previsti nella pianificazione del comitato interministeriale, e di conseguenza quelli sono quelli che in un orizzonte temporale definito che sta dentro alla vita di questo piano regolatore possono essere prese in considerazione. Per l'altro mi pare che proprio a livello ministeriale si sia deciso che non sta dentro alle priorità che vengono poste alla società autostrade nell'ambito dell'accordo di convenzione di concessione. La questione legata al turismo era più riferita a questioni di carattere urbanistico, cioè non si pongono qua tematiche legate a modifiche del tessuto urbanistico per la fruizione turistica. Qua ci avete delle cose che valgono, al di là di Staglieno, su cui dico dopo, ma anche l'acquedotto ristrutturato, piuttosto che la Genova Casella, che comunque ha un'attrattività anche dal punto di vista turistico, ma non comportano interventi di pianificazione urbanistica particolare, come invece sono stati proposti in altri casi, dove l'enfatizzazione, diciamo così, della vocazione turistica di un'area comporta anche scelte di questo tipo. Staglieno è nella testa della nostra amministrazione, non dal punto di vista appunto dell'urbanista, ma l'assessorato alla cultura su questo sta lavorando proprio per inserirlo nuovamente nei percorsi. Noi abbiamo fatto un lavoro, o meglio, l'assessorato alla cultura sta facendo un lavoro di un certo interesse per canalizzare una parte di turismo che sta cominciando a crescere, che è quello croceristico, che finalmente ritorna a fermarsi a Genova, e su questo sta lavorando per costruire insieme con gli operatori degli itinerari che servono anche a muovere questi turisti nell'ambito cittadino. Tra questi c'è Staglieno, dove, ahi noi, il vero problema è che le carenze di risorse finanziarie rendono difficile un'operazione di restauro che meriterebbe. Lo so perché me ne sono occupato dal mio municipio, lavorando al restauro di alcune opere di uno scultore che è il Venzano, che ha fatto molte cose anche a Staglieno, e di conseguenza insieme con l'Accademia Ligustica abbiamo affrontato anche le sue opere fatte su Staglieno. Per questo l'amministrazione sta anche cercando delle sponsorizzazioni dedicate, cioè qualcheduno che voglia legare la sponsorizzazione che fa ad un intervento di riqualificazione di Staglieno, che è indubbiamente uno dei grandi monumenti di questa città. Futuro della Val Bisagno, questo è il momento in cui insieme dobbiamo discutere del futuro di questa città, e ci sono delle proposte che sono quelle presenti nel piano regolatore, ci sono delle osservazioni, discutiamo di queste osservazioni proprio per vedere se quelle proposte vanno mantenute, modificate oppure no. Ecco, io ho un atteggiamento diverso rispetto a quello dell'interlocutore. Per me esiste una possibilità di costruire un tessuto che colleghi le presenze e gli interventi possibili sul territorio, con l'obiettivo di riqualificare, di migliorare, di rendere più vivibile il territorio e soprattutto di eliminare alcune pericolosità. Molte delle cose che ho sentito citare però stanno dentro al costruire sul costruito, cioè sono tutti interventi che vengono fatti su preesistenze e che hanno il loro bagaglietto di intervento a tutela del territorio legata alla modifica di quello che c'era. Cioè, se io vado alla Piombifera, faccio un intervento, devo però obbligatoriamente fare un grosso intervento di riqualificazione ambientale e soprattutto di messa in sicurezza idrogeologica di quell'area, che altrimenti forse non riuscirei a fare io come pubblico. Lo dimostra il fatto che non siamo riusciti mai a farlo. Io porto l'esperienza mia personale di Sestri. Io abito a due passi dal Chiaravagna. I soldi per riuscire a mettere in campo finalmente il piano di bacino del Chiaravagna, che fu il primo costruito nella provincia di Genova, li abbiamo avuti dopo il 2010, dopo che c'è morta una persona, dopo che c'è stata una tragica alluvione. Però adesso abbiamo lavorato di corsa. Sotto casa mia c'era un edificio che faceva diga, non c'è più, e ci stiamo lavorando alacremente, e spesso utilizziamo anche opportunità di modifica di un tessuto già costruito che viene destinato ad altro, e imponiamo che chi fa l'investimento lì ci metta tanto anche per mettere in sicurezza quell'area. Vale per la Boero, che abbiamo visto qualche giorno fa, dove il primo intervento prima di farci qualunque cosa è mettere in condizione quell'area lì di non ripetere quello che ho visto all'Olmo quando siamo andati a fare la festa con gli scout, di un Bisagno che era bassissimo di livello, ma lì invece era tutto allagato. Quindi il discorso è un po' questo, ma si fa sul costruito senza occupare altre aree. Sponda destra del Bisagno, io non sono un tecnico, quindi non posso fare io calcoli di ingegneria idraulica. Quando abbiamo presentato tutto l'insieme di progetti sulla Val Bisagno, che comprendevano edilizia sociale, interventi di viabilità, interventi sull'assetto idrogeologico, quello della viabilità, del collegamento tra Brignole e Struppa, più veloce su sede propria, lo si pensava di risolvere attraverso questo intervento sulla sponda destra, e a detta di chi ha fatto i calcoli di ingegneria idraulica questo non creava più problemi, ma riusciva attraverso una rettifica a creare meno problemi di esondabilità. Dopodiché non sono un tecnico, ci si può confrontare, anzi di solito si fa una progettazione preliminare e poi si fa la verifica di questa, e naturalmente mai ci metteremmo, come dire, a difesa di una progettazione che non riteniamo abbia tutti gli argomenti per poter essere, perché voglio dire, è come se io non avessi preteso la verifica che sul Chiaravagna ci fossero delle verifiche dei calcoli idraulici, cioè, ci sarei andato di mezzo anch'io con la mia vita, voglio dire, visto che ci abito. Questa stessa cosa abbiamo fatto attentamente, fatto fare ai nostri tecnici attentamente sulla sponda destra. Però io penso che sia un problema quello di riuscire a dare a questa parte di città una mobilità pubblica diversa, perché la soluzione che si può trovare a Ponente, dove abito io, è più semplice: abbiamo una linea ferroviaria di costa, nel momento in cui finisce il lavoro del nodo ferroviario di Genova trasferisco il traffico merci sulla nuova ferrovia, mi si libera quella di costa e da Voltri a Brignole c'ho la metropolitana già fatta di superficie. A Levante posso fare degli interventi, li stiamo già facendo con RFI, perché ci sia una incentivazione di un trasporto sempre su rotaia da Nervi a Brignole e già programmo la possibilità di far arrivare l'attuale metropolitana sino a sotto San Martino e magari anche andare avanti scavando di lì. La Valpolcevera ha già la sua metropolitana sino a Rivarolo, devo portarla sino alla stazione di Rivarolo perché si colleghi con la viabilità ferrata che sale su verso Busalla, è qua che abbiamo il problema da risolvere. E quindi ragioniamoci tutti assieme, la proposta che ci hanno fatto i tecnici è quella di usare la sponda destra per avere una sede propria per questo trasporto. Senza una sede propria, protetta in qualche modo, i tempi di transito tra Struppa e Brignole sappiamo quali sono. Su gomma tradizionale si va così. Pronti a ridiscutere questa questione, lo stiamo già facendo con Ansaldo, che propone di utilizzare la stessa struttura, la stessa tipologia, diciamo, di materiale rotabile che si usa per da Brin sino a Brignole per arrivare in su. Naturalmente gli studi sono in corso, però tutti comunque prevedono che sulla sponda destra ci sia un intervento, se no non c'è fisicamente il. Dopodiché.
Solo un'informazione, cioè mi scuso per il fatto di aver detto che il turismo non è rilevante per questa vallata, ma mi riferivo proprio alle questioni normative, perché tra le altre cose, una cosa che mi sono dimenticata di dire, tra il momento dell'adozione, novembre 2011, ed oggi, sono intervenute anche delle modifiche nella legislazione regionale e i due argomenti più importanti che sono stati toccati sono la normativa in materia di alberghi e la normativa in materia di commercio, entrambe orientate ad una liberalizzazione. Il mio tipo di lettura era burocratico, permettetemi, questo è il mio lavoro purtroppo. L'altra questione che volevo segnalare è che il progetto relativo ai lavori in sponda sul Bisagno, che sono stati inseriti nel progetto città, recentemente è stato sottoscritto anche l'accordo col Ministero per il finanziamento dei lavori, è in conferenza dei servizi, quindi è il procedimento più trasparente e più che vede la partecipazione contestuale di tutti gli enti e di tutti i soggetti che devono esprimere pareri. Tra le altre cose, è un procedimento aperto, per cui se uno vuol fare, chiunque voglia fare e sia titolato accesso agli atti può farlo ed eventualmente portare memorie o comunque intervenire nella costruzione del procedimento. Ovviamente questo procedimento riguardando il bacino del Bisagno, oltre che la partecipazione dei tecnici comunali, prevede la partecipazione della provincia, cioè voglio dire la valutazione del progetto mi sembra che venga fatta dai soggetti qualificati a farla, e nell'ambito della conferenza dei servizi c'è anche la soprintendenza per tutte le questioni che riguardano per l'appunto la tutela storica dei manufatti eventualmente interessati dai lavori.
Buonasera, Sabrina Casagrande, Associazione Amici di Ponte Carega. Io volevo fare, non da tecnica naturalmente, ma da semplice cittadina e alluvionata, una piccola osservazione. Sì, può essere vero che facendo il lavoro su sponda destra, quindi stringendo l'argine del Bisagno, possiamo avere una migliore viabilità, ma ci dimentichiamo che sulla sponda sinistra la Bricomen, quando si spererà che sia finito il tutto, farà una mega rotonda e quindi togliendo il passaggio sulla sponda destra, verrà tutto messo sulla sponda sinistra, si creeranno dei tappi indecenti, perché se già abbiamo problemi quando c'è una fiera e una partita, una domenica di sole, una domenica di mare, voi potete solo immaginare stringendo la parte destra, quindi mettendo su rotaia, mandando tutto il resto, quello che non passa sulla destra, sulla sinistra, con questa bella rotonda in mezzo, toglieranno i parcheggi, avremo camion che vanno avanti e indietro, giorno e notte, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, questo mi chiedo se secondo voi è una miglioria a quello che è il quartiere. Punto primo. Secondo, mi chiedo come possiamo parlare di sicurezza, messa in sicurezza idrogeologica, quando è vero c'era la cementifera, adesso c'è il Bricomen e va bene, ma una volta c'era anche tanto bel verde intorno. È arrivato il Bricomen, ha fatto quello che ha voluto, ha sbancato una collina, ha cementificato e impermeabilizzato. Quindi, come dico sempre, se nel 2011 ci ha messo 40 minuti, a oggi ci mette un quarto d'ora l'acqua. E soprattutto, come onere urbanistico aveva quello delle messe in sicurezza del Rio Mermi e del Rio Torre, che ricordiamoci sono quelli che hanno creato il vero danno dell'alluvione qui il 4 novembre 2011, perché non è esondato il Bisagno, ma sono esondati questi due rii che venendo giù si sono portati via di tutto, eccetera, eccetera. Come tutti purtroppo sappiamo, l'unica cosa che ha saputo fare finora è sbancare una collina. Abbiamo, dopo due anni, la completa assenza di messa in sicurezza di ogni tipo della zona. L'unica cosa che è stata fatta sono state messe delle sirene di avviso se dovesse esserci una piena, se dovesse, però questo è veramente poco. Noi a due anni dall'alluvione la piazza e Ponte Carega, piazza Adriatico e Ponte Carega sono esattamente come il 4 novembre 2011. A oggi niente è stato fatto se non sbancare una collina. E quindi, ripeto, a oggi peggiorare del 100% quelle che sono le problematiche alluvionali della zona. Grazie.
Altri?
Prego. Dunque, io sono Testino Antonio del Comitato di San Siro di Struppa. Volevo sapere qualcosa circa quell'edificio ex Enel e poi Demofonte, che fine ha fatto la pratica, cioè se è fermo tutto lì oppure ha uno sviluppo, ecco, tutto lì.
Altri?
Ancora bloccato.
Sergio.
Mi chiamo Enrico Perroni, sono un abitante qui di Molassana. Io vorrei fare riferimento ai problemi che esistono soprattutto in questa zona. Non ripeterò le cose che sono già state dette prima, che in gran parte condivido. Questa zona, la zona qui dalla Guglielmetti arrivare fino alla Volpara e passando in sponda destra dalla scuola, dalla rimessa delle gavette, è una delle zone sicuramente più problematiche della Val Bisagno. Fino adesso le iniziative delle amministrazioni, diciamo che non hanno fatto molto per migliorare la vivibilità della zona. L'intervento della Bricomen, da un lato magari è positivo nel senso che elimina lo scandalo, il vecchio stabilimento ormai degradato dell'Italcementi, ma crea un sacco di altri problemi, alcuni li hanno detti loro, essendo poi un intervento soprattutto a carattere commerciale, diciamo che creerà magari dei problemi alle strutture commerciali della vallata, perlomeno quelle che si occupano dello stesso settore merceologico, e poi creerà dei problemi grossi dal punto di vista del traffico. Questa cosa, diciamo, non è stata discussa nel abbastanza, ecco, quantomeno. Cioè, i cittadini della zona se la sono trovata più o meno già confezionata. Ci sono delle proposte per quantomeno alleviare la situazione, credo che le hanno già fatte. Io spero che almeno su gran parte di quelle proposte lì l'amministrazione possa dare delle risposte positive, anche per migliorare la situazione di vivibilità del quartiere, di spazi verdi e di spazi per il sociale del quartiere. C'è un'altra iniziativa che avverrà prossimamente e che riguarda l'utilizzo anche lì a scopo soprattutto commerciale della Guglielmetti. E già questa è una cosa che sicuramente è un po' contraddittoria rispetto anche alle esigenze dell'AMT, sia per quanto riguarda il ricovero dei mezzi, sia per quanto riguarda la manutenzione. Purtroppo è stata fatta, c'erano i problemi economici del comune da risolvere, i problemi dell'AMT, è stata venduta. Ora però io penso che adesso si comincia a parlare di cosa verrà fatto qui, però è ancora una cosa in itinere. Io credo che su questa cosa si debba fare un'iniziativa di percorso, di partecipazione, di discussione con la popolazione del quartiere, esattamente come è stato fatto a Molassana per quanto riguarda l'area Boero, anche se lì chiaramente le possibilità di migliorare la situazione c'erano tutte, mentre qui un altro peso dal punto di vista commerciale di traffico non è una cosa su cui andare gioiosamente a nozze, no? Tanto per capirci. Ecco, però io credo che sia indispensabile che la popolazione su questo progetto sia consultata in modo da fare il lavoro al meglio possibile. L'altra questione che vorrei sollevare è quella della rimessa degli autobus, delle gavette. Io sono stato per tanti anni, 20 anni fa, nella circoscrizione di Staglieno. Mi ricordo che avevamo sollecitato più volte l'AMT perché gli autobus non venissero avviati la mattina e diciamo ammorbassero l'aria con i loro scarichi, visto che lì tra l'altro oltre alle case di abitazione c'è soprattutto la scuola media ed elementare, adesso c'è anche l'asilo in via Lodi. Mi ricordo che rispondevano: gli autobus sono vecchi, quando ci saranno quelli nuovi sicuramente i problemi saranno attenuati. Purtroppo quello che è successo in tutti questi anni è che gli autobus viceversa sono aumentati, perché alcune rimesse sono state dismesse e qui alle gavette sono ricoverati anche gran parte degli autobus che servono al Levante genovese. Quindi questi problemi sono aumentati e quindi io credo che questa cosa della necessità, uno, di migliorare la situazione in quella zona, due, di trovare altri spazi per la rimessa, per ricoverare almeno una parte significativa degli autobus che attualmente sono alle gavette, bisognerà prevederla. Anche se magari adesso non ci sono i soldi, però dal punto di vista urbanistico io penso che sia abbastanza insensato avere la situazione che c'è adesso e pensare che ce la teniamo ancora per chissà quando. Ecco, perché io quando la rimessa è stata fatta, probabilmente avevo circa 30 anni, 25, forse 25, non mi ricordo il periodo esatto. Adesso ne ho 60, la rimessa lì e con i problemi aumentati. Credo che l'obiettivo di tutti dovrebbe essere quello di cercare di attenuarli questi problemi, non certo di aggravarli.
Sono Pagnoni e sono consigliere di municipio. Io sono abituato generalmente poi a metterci la faccia sulle cose che dico, perché avendo fatto per tanti anni circoscrizione municipio, per cui le cose che sono accadute in parte mi sento insieme ad altri di avere delle responsabilità. E per quello che riguarda, dentro subito nel merito del discorso della cementifera, tanto per capirci, quando l'abbiamo approvato nella passata legislatura, ovviamente intanto c'era un discorso che c'era una situazione, come dire, di un certo tipo decadente e degradata di quello che era il rottame di quella situazione della vecchia cementifera. Sul progetto che è stato presentato, sinceramente, forse una delle cose che mi posso sentire responsabile per la quota che mi sento di assumere è quella che sicuramente non c'è stato un grande coinvolgimento, e forse questa è la grande lacuna che abbiamo fatto. Ma per quello che ci riguarda, che non è cosa da poco, qualcuno giustamente potrà dire, ma per quello che ci riguarda, il discorso dei posteggi, il discorso comunque che l'abbiamo comunque guardato, il discorso del risanamento dei rivi, tutte cose che comunque abbiamo... Anzi, io credo, poi qui c'è il presidente Gianelli che era presidente anche all'epoca, li abbiamo comunque ribadite e fortemente comunque ribadite al comune e al costruttore. Poi quello che probabilmente succede è che l'amministrazione purtroppo per via anche di mancanza di disponibilità di soldi, quando comunque si fanno delle opere di intervento e si chiede comunque gli oneri di urbanizzazione, quello che succede stranamente, credo in Italia, ma comunque qui a Genova sicuro, è che prima si iniziano a fare le opere e poi in ultimo semmai le opere di oneri di urbanizzazione. Questo per conto mio è il grande situazione deficitaria che succede comunque quando si fanno questi interventi. Perché, e questo lo dimostra anche il fatto che parliamo comunque sempre di fronte a questa zona, cioè la Moltini, quando abbiamo esaminato il progetto, che comunque va a risanare una situazione sicuramente di quello che era l'ex Moltini, c'è delle migliorie, ma comunque queste migliorie, semmai come oneri di urbanizzazione, vanno fatte prima della costruzione comunque. Poi è chiaro che qui si entra in conflitto con la committenza, col discorso comunque pecuniario, di chi investe soldi e comunque vuol prima realizzare. Questo è un discorso che va fatto con molta chiarezza. E sul discorso anche qui del ragionamento della strada in sponda destra, io sinceramente sono uno di quei convinti, e si è battuto sino alla fine perché comunque si potesse realizzare un percorso su sede propria. Guardate che noi siamo qui, c'è il vice sindaco e ha fatto per anni, voglio dire, anche lui presidente di municipio e di circoscrizione. Noi siamo l'unico municipio, l'unica vallata che non c'è un mezzo alternativo al mezzo della gomma. Lo diceva poc'anzi, chi ha la possibilità del treno, chi ha la possibilità comunque anche di quella famosa Pegli e Porta Antico, della Celestina, sì, tutte cose, certamente, comunque tutte cose che comunque noi non abbiamo e ci siamo sempre battuti per avere comunque anche qui. Io non so se chiamarla metro, se chiamarla bus gomma, perché poi i nomi ce ne abbiamo mai dati tanti che ci siamo anche confusi e dispersi del nome da dare. Però io credo che sia legittimo che un municipio come il nostro, di 60.000 abitanti, che comunque per arrivare da Struppa, perché qui si parla di Struppa, a Brignole, non sia in condizione di avere comunque un trasporto su sede propria. Cioè, ormai credo che questo sia uno degli obiettivi fondamentali, e il fatto di dover restringere quel tratto di strada perché era il tappo che comunque non ci consentiva, io credo che con tutte le garanzie del caso comunque questa è un'opera che va fatta. Poi sul discorso, voglio dire, senza polemizzare, noi abbiamo esaminato anche il progetto e ritorno sul discorso della cementifera, della rotonda. Io non so, probabilmente non sono un tecnico urbanistico, ma io vedo che da tutte le parti le rotonde ormai si costruiscono, direi, in modo esemplare. Sono chiamate quasi come esempio per quello che riguarda la velocizzazione della mobilità. Poi avranno anche qui delle carenze sicuramente, però questa della rotonda per noi sembrava comunque un punto sicuramente rafforzativo e non che andasse a congestionare. Poi è chiaro che tutto questo va comunque posto sotto verifica e fare, come dire, quello che la vuol sapere più lunga non è sempre comunque né bello né simpatico e non facile. Ritornando invece al discorso, per riprendere un po' il ragionamento, non voglio chiamarlo turistico, ma culturale, noi siamo una vallata che prettamente è di mezza costa, è agricola, cioè se andiamo a vedere sulle mappe siamo forse una che in rapporto al discorso densità abitativa è quella che ha più verde in assoluto, meglio ci mancherebbe. Ecco, anche qui noi abbiamo delle esigenze di dover comunque come dire, agevolare magari quelle persone o quelle associazioni che si mettono insieme per poter comunque ripristinare dei percorsi che, non so, che sono stati comunque abbandonati, di prendere in dotazione, come dire, dei terreni a costo zero che vanno agevolate comunque queste associazioni e queste persone per permettere col volontariato di andare a sanare quella mezza costa che comunque è nella stragrande maggioranza del nostro territorio, in modo particolare sull'Alta, ma anche qui, anche qui se siamo al centro della vallata, e dove comunque queste agevolazioni vanno comunque incentivate, invece di mettere lacci e lacciuoli come a volte succede, perché comunque questa è un'altra di quelle carenze che l'amministrazione ha. Io credo che dal punto di vista turistico, tu l'hai specificato bene Bernini, il problema comunque delle eccellenze che potremmo avere, quella del cimitero di Staglieno, che comunque ne hai parlato ed è sicuramente all'attenzione dell'amministrazione, e sul discorso dell'acquedotto storico, io credo che queste sono comunque quelle eccellenze che sono non per la Val Bisagno solo, ma sono per l'intera città, perché comunque quel famoso discorso del pacchetto di turistico va incrementato in qualche modo rafforzato col ragionamento di dire, oltre a Porto Antico bellissimo, oltre a tutti, voglio dire, le ville che abbiamo, quant'altro, va inserito anche il discorso della passeggiata sull'acquedotto storico. E quello dell'acquedotto storico, che ci sono comunque associazioni che si battono da anni e col municipio per poterlo ripristinare, non può essere un problema di secondo piano a mio avviso, perché qui ci deve essere comunque la possibilità di avere un percorso che è di circa 28 chilometri, che non sono cosa di poco conto, per una vallata come la nostra, che purtroppo di eccellenze non è che ce n'abbia, voglio dire, da buttare via. E queste sono le considerazioni che noi facciamo da sempre. Chi ha fatto municipio con me in passato, adesso e da sempre, ci battiamo per queste cose. Ecco, io credo che queste siano, poi ovviamente tutto quello che è stato detto, che c'è comunque da verificare, lo faremo in sede più appropriata, con degli interventi puntuali col municipio, con la commissione urbanistica, con la giunta del municipio. Però queste sono un po' le cose che volevo dire in sostanza, cioè quello del trasporto pubblico, che è sicuramente un grosso problema, sicuramente quello che riguardava, e lo diceva prima Enrico, anche il discorso, anche qui noi per anni ci siamo battuti perché l'AMT, qua la rimessa a gavette, fosse comunque in qualche misura comunque non sotto una scuola come quella che è tra le più belle comunque che abbiamo della Val Bisagno. Ci siamo battuti sino alla morte con promesse, con riunioni, con assemblee e quant'altro, poi alla fine ci troviamo, anch'io siccome che sono di lunga militanza come Enrico, è 30 anni che si sente dire di questa cosa, poi c'era l'opportunità di metterla dentro la Guglielmetti per necessità di cassa è stata venduta, e però un regalo che ci ha fatto l'amministrazione è quella che con la chiusura della rimessa di Bocca d'Asse addirittura si è portata addirittura ancora più autobus. Ecco, voglio dire, siamo stati veramente in qualche misura, come dire, non solo non accontentati tra virgolette di quello che era la nostra proposta iniziale, ma aggravati comunque di un ulteriore servizio. Io credo che la Val Bisagno, l'amministrazione, debba avere comunque un occhio di riguardo, ma non lo dico per piangeria o per populismo nei confronti comunque dell'amministrazione, ma da troppi anni questa vallata comunque non ha avuto quelle attenzioni che a mio avviso comunque ha necessità di avere, e lo dimostra anche purtroppo i fatti tragici che sono accaduti dell'alluvione che è successo. Certo, io credo che da questo purtroppo si trae sempre comunque degli insegnamenti dopo che ci sono stati fatti così nefasti. Io mi auguro che anche in questo piano urbanistico che verrà si tenga conto intanto del riequilibrio di quello che sono comunque tutti i terreni abbandonati, e che ci sono associazioni che sono disposte comunque volontariato a riprendersi per poterli comunque ripristinare e renderli vivibili, e certamente l'amministrazione deve dargli la possibilità di averla a costo zero, con tutte le garanzie del caso, ma a costo zero, perché altrimenti vengono abbandonati comunque, a prescindere, perché sono abbandonati e punto. E l'altro discorso, sul discorso del trasporto pubblico e sul discorso ovviamente di alcuni prima si parlava anche qui di quello che è noi non abbiamo un albergo in tutta la Val Bisagno, mi dirai, ma cosa serve? L'albergo può servire comunque per creare No, nel progetto COP, per quello che ne so io, sì, va bene, io quello che ho visto sino all'anno scorso non c'era, se c'è stato un aggiornamento di questa cosa, perché era previsto invece un albergo che poi non è stato costruito di fronte al ponte, ecco, di fronte al ponte Monteverde, esatto. Però, ripeto, anche questo dell'albergo può sembrare adesso una cosa così da poco, però invece per conto mio, questa è una vallata che ha bisogno di essere riqualificata in tutto e per tutto. Guardate, ve lo dico dopo 35 anni di modesto servizio che ho fatto per il nostro territorio. Magari l'avrò fatto male, però ho cercato di farlo bene. A volte si ci riesce, a volte non si ci riesce. Grazie.
Scusate, facciamo poi il secondo giro, diamo un po' di risposte, dunque poi le accumuliamo tutte e rischiamo di non... Ancora due? Prego, allora. Per correttezza faccio prima parlare la signora. Eh sì, è dietro di te.
Per cavalleria.
No, io mi chiamo Tiziana Brunengo, sono di Montesignano, di cui nessuno mai parla. Appunto, il discorso della viabilità della Val Bisagno. Siccome siamo l'unica parte della città che può muoversi solo su gomme, abbiamo le carceri, lo stadio, l'uscita di Genova Est, la Volpara e poi potrei continuare, ma io spesso per indicare dove abito faccio questo percorso, allora lo stadio, Marassi, la Volpara, e già facendo questo piccolo percorso si dà un'idea di dove le persone abitano e vivono. Allora io volevo chiedere, allora infatti per migliorare si continuano a mettere per esempio come si dice, concessionarie di automobili con relative bisarche, passare al mattino, chi vive qui lo sa, e questo è un discorso. L'altro discorso che volevo fare, quindi se è previsto qualcosa di spostare per esempio lo stadio, ho letto i giornali, non, ecco, le carceri, qualcosa di tutto questo. Ah, dimenticavo che abbiamo anche l'uscita di Genova Est, che perlomeno è comoda. Ecco, l'altro discorso che volevo fare era il discorso dei giardini, degli spazi verdi. Il signor Pagnoni diceva che abbiamo tanto verde. Io vorrei che mi spiegaste, voglio dire, non abbiamo l'Acqua Sola, non abbiamo la Villa Duchessa di Galliera, non abbiamo la Villa Scassi, potrei citare tutto quello che non abbiamo. Non c'è un parco, un posto verde dove poter i bambini possano giocare, ma soprattutto gli anziani, in una città come la nostra che è fatta di anziani, nel quartiere dove vivo io non hanno due panchine, no, non dico tanto, ma due panchine, figurarsi uno spazio verde.
Io mi chiamo Del Bene, faccio parte del comitato di Piazza Adriatico, abito in Piazza Adriatico e non posso fare altro che associarmi praticamente a tutto quello che è stato detto, perché è assolutamente condivisibile. Vorrei soltanto focalizzare una cosa su, parafrasando una frase che ha detto il vice sindaco, che ha detto che abitando a Sestri Ponente hanno avuto i fondi per poter fare gli interventi sul Chiaravagna, dopo che c'è stato il morto. Ebbene, in Val Bisagno di morti ce ne sono già stati abbastanza. Io abito in Piazza Adriatico, sono stati 3,20 m di acqua, non c'è stato il morto perché è successo a mezzogiorno, ma se fosse successo a mezzanotte pensate voi cosa potrebbe essere successo, visto che tutti i piani mezzati e tutti i piani terra sono andati sott'acqua. È la seconda alluvione che subiamo, sono passati 2 anni e in 2 anni abbiamo subito 3 allerte 2, 4 allerte 1. Nelle 3 allerte 2 e 4 allerte 1 abbiamo sfollato la piazza, quindi l'unica cosa che è stata fatta è quella di sfollare la piazza. Quindi c'è poco da dire, nel senso, io non conosco nel dettaglio il piano urbanistico, vedo soltanto che a volte mi collego sul sito del comune della protezione civile, guardo le cartine del dissesto idrologico della Val Bisagno, vedo una bella macchia rossa su Piazza Adriatica e Ponte Carega, però dico, cavolo, ma c'è una macchia rossa che è così praticamente dagli anni 70, da quando è venuta la prima alluvione. Siamo nel 2013 e non è stato fatto niente. È esattamente tutto come era negli anni 70, esattamente come era negli anni 70. E stiamo subendo adesso la stessa cosa che è stata subita negli anni 70, perché negli anni 70 gli alloggi al piano terreno e al piano mezzato non erano abitati, è avvenuta l'alluvione, sono stati dati, il demanio si è ripreso perché è zona demaniale, ha tolto la concessione al comune, quindi si è ripreso la zona. Dopo qualche anno sono stati ridati come abitazione, adesso abbiamo subito l'alluvione nel 2011 e è successa esattamente la stessa cosa, sono ripassati al demanio, non c'è più la concessione, gli appartamenti sono chiusi, alcuni ogni tanto vengono abusivamente occupati da qualche disperato, altri sono stati chiusi con delle spranghe piuttosto che con delle inferriate e c'è un dissesto proprio evidente. Poi Giannelli probabilmente ci passa anche parecchio, forse potrà magari raccontarlo meglio di noi. Ultima cosa che mi premeva dire è il discorso della perché dovevo farmi degli appunti e non me lo ricordo più. Comunque niente, per quello che pensiamo noi, c'è il problema, ripeto, nel piano del comune, capire effettivamente cosa c'è per la messa in sicurezza per quanto riguarda il disastro idrogeologico, che in questo momento è la cosa che ci preme di più.
Aspetta. Quel signore là. Che mette in coda, lo so che c'è lei.
Buonasera, io mi chiamo Fasce, faccio parte del comitato Gavete Valbisagno e vorrei citare questo, cosa che non è ancora sentito parlare. Si è parlato di promuovere il turismo, si è parlato del cimitero monumentale di Staglieno, bellissima cosa, però c'è da dire questo, mi sembra un po', come dire, di tornare ai tempi del nazismo, quando si diceva venite, andiamo a fare la doccia, poi sapete cosa c'era al posto delle docce. Dentro al cimitero di Staglieno, vabbè un po' esagerato però, dentro al cimitero di Staglieno, forse tanti lo sapranno, ma c'è un forno crematorio che un tempo era una salma, poi sono diventate due, adesso non si sa quante sono, i forni erano due, adesso forse sono quattro, c'è una gru, forse ne aggiungono altri, quindi portiamo sta gente a visitare il cimitero e ci facciamo respirare questi gas che escono da questa ciminiera, non so come definirla, che funziona dalla mattina alla sera, perché ogni tanto al di là del bisogno la vedo continuamente. Vengono pure salme da fuori regione, da Pisa sembra che arrivino. Insomma è un continuo lavorare, ci sono i filtri, non ci sono, fatto sta che ci respiriamo in continuazione questi, io li chiamo gas di scarico, ma sarà peggio ancora. Non solo, si è parlato dell'acquedotto, il ponte Sifone che fa parte dell'acquedotto passa pure lui dentro al cimitero, anche questa gente che poi si farà sto percorso, anche loro una jatina se la prendono anche loro. Un'altra cosa, riqualificazione della Val Bisagno. Io sono nato alle Gavette, fortunatamente sono ancora in vita. Una volta c'era l'inceneritore, poi è arrivato il fangolotto. A che punto siamo? C'è questa nuova tubazione, perché si parla di riqualificazione, però il fangolotto è sempre lì, e il compattamento è sempre lì, ogni tanto si sente la puzza non di... Come? No, no, ma io guardo lei tanto per, insomma... Ecco, perfetto. Quindi la riqualificazione in questi 20 anni non è cambiata assolutamente nulla. Abbiamo sempre il fangodotto, la tubazione, che questa nuova tubazione che mi sente? Mi sente? Ecco, perfetto. Che parte da Punta Vagna. A che punto è adesso? Io so che era arrivato dal mercato del pesce, a distanza di anni siamo sempre lì e non si è più mossa. Poi la rimessa, qui ne ha già parlato il signore prima, la rimessa delle mezzi delle gavette doveva essere ridimensionata, doveva essere spostata a Cava Zannacchi, la portiamo qua, la portiamo là, non è stata ridimensionata ed è sempre lì con la scuola fuori, dentro, cioè con tutto ciò che c'è. Poi vabbè, abbiamo anche la Moltina, abbiamo anche il compattamento dell'amianto, insomma abbiamo di tutto di più da 20 anni a questa parte, ci manteniamo sempre le nostre cose, contenti e felici evidentemente, perché... Bene, ho finito.
Buonasera. Penso che non mi devo presentare perché penso che mi conoscono un po' tutti. Allora, per il registratore faccio parte del comitato Valbisagno. È un comitato che è nato 4 anni fa per vedere di capire che cosa sta succedendo in Valbisagno. Mi sembra di essere seduta qua questa sera, ma non capisco perché siamo qua. Vi spiego perché. Io in questi 4 anni, lo sa benissimo il Presidente Genere, ho seguito tutte le partecipazioni che ci sono state per la tranvia, per la Boero, per la Moltini. Eravamo in 2, in 3, quando siamo andati alla partecipata, che sono state 2, della cementifera. Io so che ci sono dei progetti approvati, modificati, cambiati, ristretti, allargati. Cioè, se a noi ci chiamano a fare un partecipato, che noi crediamo che quello sia, e poi non è, vorremmo che comunque le amministrazioni ci avvisassero quali sono le modifiche. Non che mi dicono che per legge possono modificare di un 30%, farne un po' di più, farne un po' di meno, cambiare, mettere, togliere. Io devo capire, e ancora nell'amministrazione della Vincenzi, dei famosi quaderni che abbiamo stilato per la Valbisagno. Cioè, essere qua questa sera è bellissimo per ritrovarsi, ma devo capire per quale motivo. Perché che la Valbisagno non abbia, trasporto, che la Valbisagno abbia tutto quello che avete detto, vi giuro, lo sento, da 4 anni e voi da 20, da 30, da 40. Che la Valbisagno in questo momento sia in ginocchio, che abbiamo avuto 6 morti, mi dispiace tanto per Sestri che ne ha avuto 1, però qualcosa stiamo facendo. Ma qui non si tratta di campanilismo, ma qua con 6 morti non si è fatto niente, abbiamo solo delle allerte. Ma non solo, quel che a me non piace della Valbisagno è che siamo divisi. Molassana non fa parte di San Sebastiano. San Sebastiano non c'entra niente con Piazzale Adriatico. Signori, noi siamo dei vasi comunicanti. Se bloccano un punto a monte, lo risente via Bobbio. Cioè, dobbiamo smetterla, noi cittadini e loro, di dividerci in fazioni. Facciamo bene a Molassana e chi se ne frega di quegli altri. Facciamo bene a quegli altri e intanto Molassana. Questa è la Val Bisagno. O stiamo tutti insieme o come sempre ce l'abbiamo là, perché dividi ed impera. Vi accontentiamo voi, tanto ci rimettono loro, poi la prossima volta sistemeremo voi. La Val Bisagno si chiama Val Bisagno e la Val Bisagno ha bisogno di progetti completi. Cosa ne fate della Boero? Prima 2 palazzi di 12, poi di 10, poi forse i palazzi non ci sono più, poi facciamo questo, poi chiudiamo la strada. Questi sono i discorsi che ci fanno, perché noi ci facciamo anche tempo, ci lasciamo, perché a seguire le partecipate 25 riunioni per la tranvia, una decina, 12, 15, strada a traffico limitato, no, era pedonale, ma pedonale per l'Europa, traffico limitato per l'Italia. Parliamoci chiaro, dobbiamo capire in toto cosa succede in Val Bisagno, da Struppa a via Bobbio. Allora, vogliamo parlarlo chiaro una volta per tutte, perché se non capiamo queste riunioni che fini hanno, veniamo qui a fare le teste di legno. Perché io non ho ancora capito perché la Boero non è partita, perché dobbiamo modificare questo. Cioè, se aspettiamo 10 anni, 15 anni a fare un lavoro, è ovvio che noi avremo delle esigenze diverse. Ma questo è chiaro, perché giustamente mi dicono, e se costruiamo i 2 palazzi chi li compra ora col problema che abbiamo degli immobili, perché c'è l'IMU, nessuno più... Ho capito, ma cosa ci fate? Ci voleva un auditorium, c'era una biblioteca, ci saranno ancora? Ci abbiamo un campo da calcio? Cioè, non capisco, dopo 4 anni che ho impegnato a stare dietro a tutte le riunioni, cosa succede? La Moltini? Cosa ci fanno alla Moltini? Io ho assistito ai carottaggi. Sotto alla Moltini c'è di... Non quello sarebbe niente. C'è di tutto e di più. La riunione che abbiamo avuto, hanno chiesto se vogliamo che le paperelle stiano fuori o se vogliamo mettere interrato il ruscello. Ma non stiamo a parlare di paperelle o di panchine. Stiamo a parlare della sicurezza. Perché, come succede in Piazza Adriatico, se non sistemano a monte... non sistemeranno mai, e questi oneri che devono vanno controllati, come ha detto giustamente Pagnoni, prima le messe in sicurezza, non prima costruite. Questo è l'errore dell'amministrazione o di chi la segue. Abbiate pazienza, perché se loro devono mettere prima metti in sicurezza e poi costruiti, costruisci il costruito, non t'allarghi e porti via una collina. Cioè, noi cittadini dobbiamo metterci d'accordo cosa vogliamo e poi andiamo alle partecipate, ma nero su bianco. E da parte loro, dopo che si decide un progetto, non può essere cambiato, modificato, eliminato e abbiate pazienza, eh. Questo è un mio sfogo chiaro e l'ho sempre detto a Giannelli, l'ho sempre detto con chiunque parlo. O ci fate venire per qualche cosa di serio o se no facciano quello che vogliono, tanto lo fanno comunque. Grazie.
Diamo un po' di risposta. Non è che io non sarei stato meglio a casa stasera, sempre questo, per essere chiari. Si viene per discutere, per ascoltare, non per essere insultati, e siamo sempre disponibili. No, no, ma cioè, se venite qua per cose non serie, siamo venuti qua per parlare e per fare cose serie. Infatti, ma siamo qua per cose serissime. Personalmente, no, vengo anche a parlare lì con lei, è un bel po' che stiamo parlando. E mi dispiace di essere accusato di parlare di cose non serie, perché non è così. Bene? Prima cosa seria che ho fatto personalmente in qualità di presidente della società per Cornigliano, non più tardi di 20 giorni fa, è siglare l'accordo con l'autorità portuale per realizzare l'impianto di trattamento dei fanghi della città di Genova a casa mia, a Cornigliano. E questo significa che a breve i lavori, chiedeva quel signore prima, per il trasferimento dell'impianto di trattamento per tutta la città saranno avviati. Per cui non solo c'è il fangodotto in fase di realizzazione che è vuoto perché se non c'è il ricettore è inutile portare i fanghi, ma si sta realizzando il posto dove i fanghi verranno trattati. Per cui quella è cosa sottoscritta da parte di Società per Cornigliano con l'autorità portuale. Mediterranea delle Acque investirà per fare la realizzazione. Naturalmente questo interessa anche noi di Ponente, perché adesso il trattamento dei fanghi per tutta la Val Polcevera è fatto in mezzo alle case e di conseguenza sarà possibile allontanarlo il più possibile dalle case e realizzare un impianto che non dia più fastidio alla popolazione. Poi se uno passa da Fiumara in qualsiasi giorno sa qual è la situazione oggi in quell'area. Poi un'altra cosa, sempre per essere seri e chiari, nell'area della cementifera si fanno prima le attività di bonifica e poi le attività di realizzazione. Quello che è successo, ma l'avete reso sui giornali, è che c'è stato un provvedimento della magistratura che ha bloccato quei lavori. Quindi lì non si è fatto perché è stato bloccato. Nel momento in cui si sblocca succede che c'è la situazione di difficoltà finanziaria della ditta che sta facendo i lavori, quindi come dire è una concatenazione di eventi che non riguarda l'impostazione urbanistica che c'è stata, che prevedeva prima fai i lavori, poi fai la realizzazione dell'opera, stai dentro a dei volumi che sono inferiori a quelli che erano stati previsti inizialmente, quindi tutta questa parte qua di attenzione alla parte idrogeologica, a diminuire i volumi, c'è, ma nel momento in cui il TAR blocca i lavori, si blocca e nessuno fa più niente. La preoccupazione è successo, e la preoccupazione in qualche modo è stata soprattutto nostra, perché nel momento in cui blocchi a lavori iniziati, la pericolosità è vero, aumenta. E quella è la vera difficoltà. Bisogna in qualche modo a questo punto accelerare perché quelli vengano fatti e poi venga fatto il resto. Da solo il Comune non ce la farebbe per fare quei lavori, perché non ci sono le risorse. E sono una cifra rilevante, poi magari i tecnici vi danno anche il quadro definitivo. Boero, con la Cassa Depositi e Prestiti siamo stati la settimana scorsa per verificare che ci fossero i finanziamenti, perché voglio dire, uno dice voglio fare questa cosa, però ci vogliono le risorse, ce le mettono i privati, ce ne mette un po' l'amministrazione comunale, ma ci vogliono i finanziamenti e la Cassa Depositi e Prestiti sembrerebbe, perché abbiamo fatto il sopralluogo, li abbiamo portati lì, li abbiamo fatto vedere il com'è, e dovrebbe a questo punto finanziare il secondo lotto, che è quello del social housing. Il primo invece, che è quello sul fronte dove c'è anche il Port di Molassana, dove ci dovrebbe essere la pedonalizzazione, è già partito, nel senso che l'assegnazione dei lavori c'è già stata per la parte anche lì che è l'assetto idrogeologico, perché non posso iniziare il cantiere per costruirci qualche cosa se prima non ho messo a posto il rio che passa di lì, e quello è già stato assegnato. Non, hanno tempo un po' di giorni per cominciare i lavori, quelli della ditta, però il percorso è iniziato e la settimana prossima ci sarà anche l'assegnazione dei lavori per il resto, cioè per l'edificazione. Tutto sta però dentro a quel progetto che è stato fatto in questo territorio con il meccanismo della partecipazione. Per ora modifiche io non ne ho viste assolutamente, tant'è che ho partecipato ad un'assemblea in municipio dove c'è stato un po' di confronto, ma di fatto rispetto ai criteri che erano stati definiti nel percorso partecipato, non c'ero io allora, ma comunque l'ho verificato in quell'incontro, non ci sono state mutamenti di nessun genere. Al contrario, si chiede adesso, correttamente da parte degli operatori della zona di Molassana, del CIV, un approfondimento successivo per vedere se è possibile innescare dei meccanismi urbanistici che consentano di dare un vantaggio anche agli operatori preesistenti sulla zona di Molassana quando verrà realizzato lì il nuovo edificato. Ma questo ha visto la disponibilità del progettista Pellegrino a fare degli aggiustamenti, che però non sono una modifica del progetto, sono aggiustamenti per rendere più, come dire, connettere meglio il tessuto preesistente di Molassana, del centro storico di Molassana, con l'edificato che ci fai. E questo mi pare che sia cosa corretta e che va monitorato dall'Associazione Val Bisagno e monitorato dal municipio, perché il percorso poi si deve monitorare in questo modo. Così come quello di verde a contorno di operazioni come quello della ex cementifera, è possibile ancora che sia soggetto a delle variazioni legate alla capacità dei comitati presenti sul territorio di fare proposte. Per esempio, io li ho incontrati, c'è questa associazione che vuole realizzare lì, che messi in contatto con possono trovare il modo per avere non solo un verde, perché poi il problema è quello, ma un verde che sia in qualche modo anche poi presidiato dal territorio, cioè da cittadini che si tirano sulle maniche e per il fatto che gli va bene a loro perché aumenta la loro qualità della vita, ma va bene poi a tutto il territorio, si mettono nelle condizioni di presidiarlo e in qualche modo quindi garantire che questo verde sarà usato e non sarà lasciato lì sperando che Aster ogni tanto vada a tagliarlo, ma sarà invece messo a posto dagli stessi che lo useranno. Io nella mia esperienza di un territorio che ha caratteristiche mica tanto diverse dal vostro, se non avessi avuto i comitati che nel territorio mi facevano questo lavoro, avrei avuto poche possibilità. Cioè, voglio dire, tutta la città di Genova ha queste condizioni. Chi abita ad Albaro ne ha delle altre, chi abita a Nervi ne ha delle altre ancora. Ma chi abita qua o chi abita a Ponente di San Benigno vive in una città che è una striscia di terreno con delle montagne erte e lì ci stanno le case ma anche le fabbriche. Però io ho partecipato più volte a manifestazioni in difesa di queste fabbriche, un po' perché penso di dover lavorare ancora tanti anni prima di andare in pensione purtroppo, un po' perché ho dei figli che vorrei che trovassero un lavoro magari in questa città e di conseguenza cerco di difenderlo questo lavoro, di difenderlo anche pretendendo che abbia una qualità diversa, per cui quando sono diventato presidente di Cornigliano la prima battaglia che ho fatto è quella della chiusura della cokeria, però ho cercato anche di mantenere la laminazione, cioè una parte di attività manifatturiera che non inquinava. Io ci abito sopra, quindi quando apro la finestra lo vedo il laminatoio, quindi ho pensato resta lì perché comunque è del lavoro, ma me lo respiro come mi respiro l'aeroporto che c'è lì a fianco. Però è l'equilibrio che in un territorio come questo si deve cercare di avere. Con attenzione, i comitati sul territorio devono servire per dare, come dire, la spinta, tirare la giacca all'amministrazione, a partire dal municipio, su tutti questi percorsi perché siano fortemente monitorati. Però mi sento di dire che al di là del caso drammatico per gli 80 lavoratori che lavoravano in quel quartiere, per esempio, della cementifera, il monitoraggio qua mi pare ci sia stato e comunque c'è la garanzia che ci sia. Una sola cosa volevo aggiungere, perché poi sulla parte idrogeologica le mie competenze sono assai limitate, poi semmai social housing, sì, quello sì, ma sulla parte invece di controllo idrogeologico si può fare un intervento specifico con Gianni Crivello e con la Garotta in sede di municipio, così si vedono gli adeguamenti di percorso. La cosa che mi interessava invece, che è un po' uscita fuori, è il verde che abbiamo dietro. È una delle cose di cui ha parlato prima Silvia Capurro, cioè dobbiamo risolvere anche qual è l'atteggiamento che abbiamo come piano regolatore su quelle parti verdi. Perché le due grandi filosofie sono: lo fanno solo gli agricoltori, oppure ci sono i cittadini che vogliono andare a abitare fuori e quindi hanno il diritto comunque di avere la possibilità di costruirsi la casetta e così via. Il percorso va affrontato con grande delicatezza perché parliamo di un territorio limitato, quindi che non dobbiamo poter cementificare. D'altra parte però pensare che possano essere solo i contadini, coltivatori diretti, imprenditori, aziende agricole a occupare questo territorio potrebbe creare le situazioni che ha creato qua, come nell'entroterra di Sestri Ponente, cioè il fatto che poi alla fine non è conveniente, quindi lo abbandoni, quindi ti scende a valle ogni volta che piove un po' troppo. Allora forse bisognerebbe trovare un sistema, e i tavoli di lavoro che vorremmo realizzare non riguarderanno quindi solo il vostro verde qua, ma il verde che sta intorno a gran parte della città, vorrebbero sciogliere questo nodo, vedere quali possono essere i criteri che consentano da una parte di salvaguardare un'importante fascia verde del territorio, anzi magari ampliarla, ma vedere com'è possibile trovare i criteri che possono promuovere il fatto che se un giovane a Sestri succede spesso e volentieri, vuole tornare ad abitare nella casa del nonno, però dovrà aumentarla un pochettino perché i servizi igienici che va al nonno non sono quelli di cui ha bisogno adesso, lo possa fare, ma in qualche modo ci siano delle prescrizioni che gli impongano poi di avere un presidio sul territorio e quindi un controllo su questa parte verde che potrebbe diventare produttiva. Ma probabilmente non lo potrebbe diventare come azienda agricola. Del resto è nella storia del nostro paese che ci sono state figure che hanno fatto contemporaneamente agricoltura ma anche attività produttive. Io lo dico sempre, il mio nonno era un metalmezzadro perché aveva il terreno, coltivava la vigna e così via, ma però per mantenere la famiglia e far studiare i figli faceva anche l'operaio, e solo con queste due cose è riuscito ad avere un reddito familiare, ma anche a presidiare il territorio che è ancora lì intatto dove lui viveva e coltivava. Questo è uno dei tavoli su cui noi vogliamo lavorare.
Volevo solo da...
Si è aperto questo canale del finanziamento
noi siamo un grande conflitto, se non è stato risolto, tra una pubblica assistenza che
non c'entra niente però.
No, non c'entra, però sembrava che, scusa, no, perché allora qui vorrei essere smentito dal municipio, sembrava che con la legge di stabilità il comune non potesse più indebitarsi per poter comunque acquisire
la permuta.
È vero o non è vero? No,
sì, 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 sì.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha dato una nuova interpretazione in merito a questa questione, non del patto di stabilità, ma della normativa che prevedeva che nel 2013 non poteva essere fatto né acquisto, né, che nel caso di permute strumentali invece non deve essere applicata questa norma. Il problema è che il governo ha scritto coi piedi, il governo Monti, questa norma qua di blocco, per cui non c'erano non c'era un'univoca interpretazione. E allora per tutelarsi di solito la burocrazia amministrativa si bloccava. Abbiamo su singole questioni interpellato la Corte dei Conti e verificato se era possibile. Il caso che ho portato io alla Corte dei Conti è proprio quello di cui parlavo prima. Posso io, Comune di Genova, acquistare da società per Cornigliano quel terreno e quindi indennizzare l'autorità portuale che secondo l'accordo di programma doveva vederlo per fare il trattamento fanghi e il depuratore delle acque della Valpolcevera? Mi è stato risposto sì, lo puoi fare, perché comunque non ricade questa tua scelta nella filosofia che aveva animato quel blocco, quindi il problema non è quello. Non lo so perché non è fatto, cioè, non è un fatto di urbanistica, non lo seguo io.
A proposito dei progetti, qui sono stati citati il progetto Boero, il progetto Cimentifera, il progetto relativo all'area Moltini, l'ex piombifera. E poi precedentemente anche quello relativo alla sistemazione della sponda. Allora, gli atti sono tutti depositati presso il Comune. Per produrre modifiche ai progetti ci sono dei ben precisi procedimenti che prevedono sempre, soprattutto per le conferenze dei servizi, forme di partecipazione, quindi non è che noi cambiamo i progetti nelle segrete stanze come... così, a nostro piacimento. Questi progetti, poi sulla Moltini faccio un discorso a parte, sono accompagnati da convenzioni urbanistiche. Le convenzioni urbanistiche stabiliscono le relazioni tra realizzazione privata e realizzazione pubbliche. Sulla Boero questi parallelismi sono un po' più articolati, fermo restando un po' più articolati perché la realizzazione avviene per fasi e quindi ad ogni fase è collegata una certa quantità di, chiamiamole, opere di urbanizzazione, opere pubbliche. L'opera propedeutica al fine di realizzare i lavori privati è però la messa in sicurezza del Rio, adesso mi confondo, non è Rio Ricco. Non è Rio dell'Olmo, che è quello un po' più a monte, chiaro. È quello sopra, Caderissi. Quindi sì, vabbè, mi dicono che è stato assegnato a Carena, questo non rileva sotto il profilo pubblico perché le opere di urbanizzazione vengono realizzate dal soggetto privato, ancorché seguendo regole di evidenza pubblica. Il ritiro dei provvedimenti edilizi è avvenuto poco tempo fa, per la Boero, mi sembra due lotti, e al ritiro dei provvedimenti edilizi deve essere rilasciata fideiussione per un importo pari alle opere di urbanizzazione che si impegnano a realizzare, incrementate del 10% per compensare eventuali oneri che il comune debba sostenere nel caso di escussione della fideiussione. Questa stessa situazione, questa condizione è prevista anche per la cementifera. Teniamo presente che la cementifera ha un unico intervento e quindi la durata del provvedimento edilizio è un anno per l'avvio dei lavori, 3 anni per la realizzazione. La realizzazione deve essere contestuale, l'agibilità è subordinata sostanzialmente al collaudo delle opere di urbanizzazione. Il blocco, l'ha già detto l'assessore, è intervenuto per un'impugnativa da parte di altri soggetti che ha determinato la sospensione dei lavori per un tempo ancora in atto. Il TAR si è espresso pochissime settimane fa dando ragione al procedimento seguito dal Comune e devo dire che ha anche evidenziato la correttezza del procedimento seguito dal Comune. Che l'azienda non abbia ripreso immediatamente i lavori, voi vi rendete che comunque restare esposti con oneri finanziari per circa un anno e mezzo è un carico per tutti quanti in questo periodo e quindi comunque i debiti che l'azienda aveva assunto hanno continuato a costare, quindi evidentemente questo sta producendo dei problemi. Moltini mi scusi, posso parlare? Vorrei concludere e mi sembra buona cosa consentire a tutti di completare. Questo voglio rappresentare la delicatezza di tutte le situazioni, soprattutto in questo momento. Dopodiché l'azienda in qualche modo il problema deve risolverselo, se da qui a 3 anni non succede nulla, noi abbiamo comunque le fideiussioni, ma che il comune potrà realizzare la messa in sicurezza del Rio Marni, perché è quello che è stato coperto da fideiussioni, non la realizzazione privata. Quindi sono processi che soprattutto in questo momento sono di grande delicatezza, scusatemi se porto anche questi problemi, ma sono, lo vediamo imprenditori anche, come dire, solidi nella realtà genovese che non ritirano i titoli edilizi perché non hanno credito presso le banche. Lo so che questo non interessa al cittadino, eccetera, ma quel caso... Interessa, io non lo so. Allora, sulla cementifera un anno e mezzo di blocco lavori, non è che nel momento in cui c'è la sentenza TAR, vi invito a leggere. No, non è partito a settembre il ricorso a TAR. Va bene. Va bene, verifichiamo, l'avrò anche sbagliato, ma le assicuro che in genere... In genere le sentenze ci mettono molto più tempo. Comunque, comunque il blocco dei lavori. No, non c'è problema, abbiamo depositato purtroppo la gestione. Comunque, lasciamo. Sospendiamo anche, mi riservo di verificare, ma 6-8 mesi di blocco del cantiere. Chiedo a chiunque, sia un operatore di qualsiasi natura, probabilmente riesce a immaginare quello che può essere la conseguenza. Moltini ha presentato il progetto, è stata fatta la partecipazione, il progetto è depositato, ci hanno chiesto di sospenderlo perché non c'è prospettiva di trasformazione. Cioè, no, mi scusi, però... No, allora, è stato presentato un progetto, è stata avviata la conferenza è stata formalmente sospesa in attesa delle integrazioni. Le integrazioni non vengono perché l'operatore non ha la prospettiva di neanche di concludere il progetto. Chi è che racconta? Scusi, lei ritiene che io racconto un sacco di palle? No, lo dica, dice il suo nome e cognome, dice che io racconto un sacco di palle.
Io le sto dicendo che in commissione seconda, un mese fa, seconda nel municipio, io sono un consigliere della commissione seconda, è venuto i progettisti della Moltini a presentare il progetto dicendo che è tutto a posto, che si parte coi lavori. No, ma io non sto dicendo che... Io ho chiesto alla conferenza dei servizi stamattina e mi è stato detto che a luglio era partita la conferenza dei servizi, che è stato il comune a chiedere una sospensione a gennaio per la ricerca ambientale della riqualificazione dello smaltimento. Ok, però allora non è, allora loro non presentano questa documentazione perché non hanno i soldi e non vanno avanti col progetto? Io le dico, io non sto dicendo lei, ma i progettisti della Moltini, le porto il verbale della seconda commissione, sono venuti un mese fa a dirci che è tutto a posto, che partono coi lavori a dicembre.
Ognuno è responsabile di quello che dice.
Io le parlo di un mese fa.
In altri vicende che ha accennato, comunque, ripeto, quello che noi abbiamo.
Ah sì, perché non la sento.
Diventa un dibattito a due, mentre è un dibattito con tutta la gente.
Il comune è obbligato a lavorare nella massima trasparenza, domanda si risponde formalmente e ci assumiamo la responsabilità di quello che rispondiamo. A me risulta, adesso non chiamo certo la collega a quest'ora di sera per chiedere a che punto è la Moltini, ma ho avuto anch'io degli incontri con questi signori, per procedere col progetto c'è la necessità di tutta una serie di studi di integrazioni, perché al giorno d'oggi completare dei progetti è piuttosto oneroso, quello che diceva l'assessore. Tutti questi progetti si portano dietro l'indagine del corso d'acqua per poter operare l'adeguamento idrogeologico. Quando si è parlato di paperelle piuttosto che intubamento, cioè non è che l'obiettivo del progetto fosse quello di avere le paperelle, a parte che era stata fatta una richiesta espressa da alcuni cittadini di avere il corso d'acqua naturalizzato, e questo è verbalizzato nell'ambito del percorso di partecipazione. Dopodiché io ho sempre detto che sia intubato, che sia naturalizzato, l'importante è che sia messo in sicurezza. Non so se sarà la soluzione migliore, è l'una o l'altra. C'è la provincia, c'è il dottor Ramella della provincia che ha responsabilità molto pesanti su queste e grande competenza su queste materie. La provincia tra l'altro sta riconsiderando tutto il piano di bacino e la Moltini verrà studiata sulla base dei criteri. Poi paperelle o non paperelle, penso che il problema in primis sia un altro. Poi se è consentita la naturalizzazione, ben vengano anche le anatre, non è che sia contraria. Però Moltini in questo momento è sospesa, io chiedo a lei che consigliere, faccio una richiesta agli uffici, una mail, e chieda a che punto è il progetto o non progetto. Dopodiché ognuno è responsabile di quello che dice, se voi avete verbalizzato una cosa io non dico che non l'abbiano detta, però se permette qualche elemento di cognizione di causa ce l'ho. Dopodiché l'ulteriore questione anche per il progetto del piano città, anche quello, i documenti sono depositati, ho perso di vista la conferenza perché non me ne occupo più direttamente da qualche mese, però so che i progetti erano stati depositati, poi se non sbaglio c'era stata una sospensione per tutta una serie di valutazioni. Sospensione per appunto approfondimenti e quant'altro, ho partecipato a delle riunioni dedicate anche solo per i sottoservizi, non vi dico il livello di complessità che c'è nel lavorare in quei contesti. Questo per dire che non è che siamo i maghi che ci nascondiamo e cambiamo le carte, scusatemi. Gli atti ci sono disponibili, forse le copie ce l'hanno anche presso il municipio. Le convenzioni sono stipulate davanti al notaio, i provvedimenti edilizi sono accompagnati da fideiussioni, tra l'altro fideiussioni con determinate caratteristiche che spesso anche creano condizioni di ulteriore difficoltà per gli operatori immobiliari. Questo per rappresentare la situazione, semplicemente.
Guglielmetti, se ci sono delle modifiche su Guglielmetti.
La Guglielmetti io sinceramente non ho elementi di sviluppo se non quelli, cioè le previsioni del piano regolatore. C'era un qualcosa di legato alla Moltini che era soprattutto una serie di attenzioni che erano state richieste per intervenire sull'amianto, per migliorare l'accessibilità alla scuola, tutta una serie di cose che va da sé però che cioè sono interventi privati.
Glielo ricordo per la casa del social housing.
Buonasera, io sono Simone Mazzarello, sono il presidente della commissione seconda in municipio urbanistica. Un mese fa abbiamo fatto una commissione per la Moltini dove sono venuti gli architetti e comunque il tecnico della bonifica, dove ha fatto un riassunto, diciamo, della bonifica, dei carottaggi che hanno fatto all'interno dell'area, dove comunque sono emersi degli idrocarburi di livello 2, se non ricordo male, e un'ondolina di amianto. E noi come commissione ci siamo abbiamo chiesto praticamente di avere un occhio di riguardo sia per gli orari di smaltimento e il trasporto di questi materiali qua. Oltretutto vorrei precisare una cosa, un'ulteriore cosa, che l'amministrazione pubblica forse non so se lo sa, c'è il problema che se parte il progetto Moltini con questi edifici qua, noi abbiamo un problema anche di strozzatura in fondo della strada. Quindi c'è bisogno che comunque se parte questo lavoro qua, l'amministrazione pubblica abbia, non dico proprio i fondi, però un occhio di riguardo per allargare la strada e cercare di dalla rimessa a gavetta. Non è un onere. No, lì purtroppo c'è un discorso che lì purtroppo è un'opera che deve fare al comune, non è un'opera di urbanizzazione del privato. Quindi noi ci troviamo con tot edifici, con tot famiglie che avranno almeno 2 macchine per famiglia e ci troviamo ulteriore traffico su quella sponda del Bisagno. Un'altra cosa che volevo chiedere al vice sindaco, se era possibile, noi abbiamo un immobile grosso in via Gualco, non è una bomba, volevo chiedere, ecco, il fatto se era possibile, dato che i tempi che non sono buoni, diciamo, per vendere un immobile così grosso, se c'è la possibilità di dividerlo in lotti più piccoli e dare la possibilità agli operatori di prendersi questo diciamo catafalco di cemento che abbiamo in via Gualco.
Non lo conosco.
Dato che fa parte sempre dell'urbanizzazione, a mio giudizio, è sempre patrimonio, però dato che c'era la SPIN, già ne... Sì, ce l'ha in mano la SPIN, però l'idea comunque di dirglielo stasera per un discorso di riuscire a ridurre gli spazi, quindi dare la possibilità agli operatori di entrare invece di comprarsi l'intero lotto, ma comprarsi un pezzettino di un lotto, se era possibile, chiedevo questo, ecco.
Buongiorno a tutti, io sono un cittadino comune della zona, come la maggior parte vedo, e tutti abbiamo presente la viabilità in Val Bisagno. Cos'è? E mi auguro e spero tanto che l'amministrazione comunale abbia presente, soprattutto sulla base di dati certi, cosa potrà essere in futuro. Per intenderci, da Ponte Veronelli, dal ponte dell'autostrada, Ponte Veronelli lo conoscete, quello pedonabile, arrivare a dopo Ponte Feritore, o meglio ancora dopo fino alla Sciorba, così almeno ci intendiamo tutti, abbiamo la parte sinistra della sponda del Bisagno, arrivare a monte, che praticamente è usata per circa la metà. Tutti gli spazi che sono disponibili a oggi, o perché non sono ultimati i lavori, o perché per motivi diversi, noi abbiamo metà di questa superficie circa, voi la conoscerete meglio di me sicuramente, che non è a oggi utilizzata. Dico questo per stare sulla viabilità in Val Bisagno. Se noi pensiamo, già l'Italcementi sarà un centro commerciale, e questo ci dice già cosa porta come viabilità e come inquinamento. se ci paragoniamo, la Val Bisagno non è la Val Polcevera, è un discorso che ho già fatto in più occasioni. La Val Bisagno ha solo due strade che costeggiano il Bisagno. La Val Polcevera ha strade parallele alle strade esistenti, diciamo, al fiume. Ha una, esatto, ha delle alternative che sono molto più ampie della Val Bisagno e quindi hanno una distribuzione, come dire, urbanistica e nell'abitato di gran lunga diversa di quello che è la Val Bisagno. Consideriamo che dalle Leroy Merlin e l'IKEA ci passano 5.000 persone al sabato. 5.000 persone vuol dire almeno 3.000 veicoli, almeno. Poi basta fare due conti, non sono certo, cioè io sono qui a dare solo un input, non sono certo qui a esprimere o a polemizzare, non è quello il concetto. Ciò che esprimo si può racchiudere in due parole, che si faccia una cosa che funzioni, ma non una cosa che non può funzionare, e questa è la consapevolezza. Ed è questo il mio input ai tecnici. Perché se oggi abbiamo la metà di superficie usata per fini industriali, commerciali, quello che sia, e abbiamo questa viabilità, anche se un indomani spariranno, come è nell'ordine delle cose, tutta la riga di posteggi andando in giù sul lato, perché è inevitabile, almeno una deve sparire. Come è già successo quando è stata aperta la COP, il tratto qui di Cadepitta arrivare a Ponte Feritore, prima era posteggi, poi per ragioni di forza deve essere, come dire, una corsia, non più posteggi. La sostanza, e concludo perché è inutile ripetersi cose che hanno già detto altri parzialmente, ai fini della viabilità e ai fini dell'inquinamento, mi auguro che i tecnici del comune abbiano dati certi su ciò che è oggi e su ciò che può diventare, ma non su ciò che può diventare solo in occasione degli italcimenti, su ciò che può diventare tutta l'area, perché un conto è che ci va un'azienda produttiva, faccio un esempio, che produca pannelli solari o che altro, un conto è un flusso che va ai fini commerciali, senza contare altre ricadute, ma qui andremo in discorsi più lunghi a livello locale, perché per aprire un centro commerciale dove siamo dei commessi dell'Oriente, perché così è, perché così viene venduto oggi, basta che abbiate solo l'accortezza di guardare le etichette di cosa compriamo, questo purtroppo facciamo parte di un'economia internazionale della quale non ci possiamo sottrarre, però è inutile dare un bancomat a un protestato, perché sarà un debito futuro. Possiamo oggi realizzare 40 posti di lavoro, ma ne perdiamo 100 dopodomani. Quindi l'invito, capisco che non è facile a parole, per carità, che ci siano difficoltà di ogni tipo, di ogni genere, mi rendo conto, per carità. Però il commerciale è il sole oggi e il buio domani, i centri commerciali, questo è il mio parere, ma è un parere che se viene analizzato si ha consapevolezza di questo. Io cioè, lo dico senza creare delle colpe a chissà chi. Purtroppo, e concludo veramente, se in Italia produciamo un pannello solare, viene esportato in Germania e in Germania viene venduto la metà di quello che costa in Italia, possiamo dirci da italiani quante zappe ci diamo sui piedi. Cioè, dico quello per non dire altre cose. Mi fermo qua. Il mio invito è a voi tecnici di pensare, come sicuramente farete già, per carità, io non sono qua, sono allievo di tutti, maestro di nessuno, sia ben chiaro, questo è come la penso. Mi piace ascoltare e parlare, però l'augurio, ripeto, che sia ai fini della viabilità e dell'inquinamento, perché basta che guardate i palazzi fino al terzo piano, che è l'altezza dove meglio lo smog si deposita, capite già la differenza oggi com'è, considerando le facciate, quanto tempo sono state fatte. Se questo lo pensiamo in quello che potrà essere, penso di aver detto un parere, ecco qua. Buon lavoro a tutti.
Grazie. Sono Claudio Villa, sono un cittadino della Val Bisagno e un consigliere comunale. Ho condiviso con la giunta comunale l'idea di portare all'attenzione della Val Bisagno il piano urbanistico comunale e credo che siano utili comunque questi incontri, perché come ha già detto Bernini prima di me, credo che sia quello strumento urbanistico che ci consente di intravedere come potrebbe essere la nostra vallata da qui almeno ai prossimi 10 anni, perché più o meno questi tipi di strumenti hanno quella durata. Credo che alcune scelte che stiamo ragionando anche stasera siano state fatte esattamente circa 10 anni fa in collaborazione con i municipi dove c'ero anch'io, ma che appunto siano state almeno in parte condivise. Mi fa piacere che comunque qui si parli di Talcelmenti. Credo che per la Val Bisagno obiettivamente dovrebbe essere un brutto esempio di quello che non dovrebbe essere fatto. Effettivamente non è stato condiviso completamente dalla precedente amministrazione e questi purtroppo sono anche i frutti della non consapevolezza o comunque del non sapere effettivamente che cosa si è realizzato, che cosa si realizzerà ancora. Io credo però che in tutti gli interventi che sono avvenuti e che mi hanno preceduto e che li condivido tutti, perché vivendoci poi le cose si sentono ancora più da vicino, hanno abbastanza un filo comune, che è quello di intravedere che questa vallata intanto non debba essere più la vallata dei servizi. Per servizi, le servitù della città intendiamo tutte, intendiamo quelle che sono gas e acqua, extranile, AMT, AMGA, area ex dei macelli e tutte le altre aree, diciamo, che tutti quanti noi conosciamo. Ecco, la speranza è quella che queste aree possano essere trasformate in qualcosa che serva più direttamente a quelli che ci abitano e a qualcosa che appunto serva per renderle un po' più vivibili. Quindi dobbiamo fare attenzione a questo piano urbanistico e quindi credo che per questo semplice motivo sia giusto comunque perdere qualche ora. Perché noi che siamo appassionati, e penso che di vedere tante persone che sono spesso qui anche altre volte, ecco, probabilmente non smettiamo mai di avere questa speranza. Appunto, come dicevo, spero che alcuni servitù di questa città, che però sono ahimè in questa Val Bisagno, vengano anche trasferite. Ci sono aree di questa città che non si sono assunte la responsabilità di alcune grandi servitù di questo tipo. Ricordo degli esempi anche un po' più piccoli, ma abbastanza esemplari. L'idea del consentire l'insediamento di un'isola ecologica che ad oggi risulta esserci soltanto in 3 delegazioni della città, e questo credo che sia un atto esemplare e serio da parte dei cittadini della Val Bisagno, quella di consentire anche a un cittadino di Nervi di portare la batteria al suo frigorifero, e anche quello viene in macchina, anche quello fa traffico, comunque, perché poi obiettivamente quando discutevamo in municipio queste cose, tant'è che gli unici che avevamo accolto l'isola ecologica eravamo noi, la Polcevra e la tua delegazione. Tu sai di che cosa parlo. Quindi ecco, l'idea è quella di migliorare. Io credo che invece dobbiamo puntare almeno su quelle aree di trasformazione che possono consentirci certamente di migliorare la nostra qualità di vita, ma anche consentirci di portare qualche occasione in più di lavoro in Val Bisagno o almeno ai genovesi. Credo che non possiamo non nasconderci il momento che stiamo attraversando. Credo che il aver realizzato alcuni tipi di edifici, almeno da un punto di vista artigianale e industriale, in Val Bisagno sia stato un fallimento, ma non per questo che invece dal punto di vista commerciale si possono comunque condividere tutti insieme alcune occasioni che possano consentire almeno la riqualificazione di alcune parti della nostra delegazione. Come ha già detto qualcuno prima di me, il nostro territorio è abbastanza strano, è un po' montano, è un po' cittadino, ci sono grandi quartieri che soffrono delle problematiche tipiche dei grandi quartieri, qui si è parlato di Gavete, si è parlato di Montesignano, giustamente, ma ci sono le aree di via Burlando, le aree di via Monterosa, via Montenero, grandi quartieri che hanno sofferto quell'edilizia un po' così, abbastanza malfatta degli anni 60, e che avrebbero bisogno sicuramente di essere riqualificati. Se noi puntiamo almeno con gli oneri di urbanizzazione di alcune occasioni che ci possono arrivare in questa delegazione, forse potremo riuscire a migliorare le cose. Io credo, e termino perché è anche abbastanza tardi, che si debba capire due cose, si debbano capire. Intanto che, come dicevo, appunto è fatta di due tipi di residenzialità questa nostra vallata, è quella appunto delle frazioni più alte che sono tipicamente quasi montane, hanno proprio la tipicità dei paesi e quindi devono essere collegate. Queste frazioni ritornano ad essere abitate per la crisi di case che c'è, quindi probabilmente chi ha una casa anche vecchia torna ad abitarla e fa bene, perché i giovani oggi non potrebbero far diversamente. E quindi quei cittadini dobbiamo metterli in condizioni di abitarci e quindi di creare un trasporto pubblico abbastanza sufficiente da consentirgli in maniera idonea di tornare e di partire da casa per il lavoro, se ce l'hanno. Ed è per questo che mi collego per ultimo al grande tema di questa vallata, che è il trasporto pubblico. Io credo che tutti quanti combattiamo da 20, 30, 10 anni l'idea di trasformare o comunque di creare un'occasione appunto in questa vallata di trasporto pubblico in maniera veloce che ci consenta di arrivare un po' più in maniera adeguata al centro città. È chiaro, noi siamo un'area penalizzata rispetto alle altre parti della città, lo abbiamo ribadito, lo abbiamo detto. Io credo che, voglio dire, dovremmo anche essere cittadini che in maniera diversificata paghiamo delle tariffe di trasporto pubblico, almeno per quello che mi riguarda, in maniera anche abbastanza, voglio dire, modesto, ho cercato di ribadire questo in Consiglio Comunale. L'idea che siamo quei cittadini che non dobbiamo pagare come tutti gli altri che hanno già un trasporto pubblico su rotaia, un trasporto pubblico su nave e anche chiaramente un trasporto pubblico su metropolitana, come tante parti della città di Genova ci hanno. Quindi è chiaro che dobbiamo partire da questo presupposto. Ultimo e non meno importante è quello del decentramento sociosanitario che abbiamo cercato di ribadire anche in questo piano urbanistico comunale. E quindi nelle osservazioni che usciranno da qui, che si sono fatte tramite tutte le segnalazioni ai municipi e al comune, che noi ribadiremo anche in dibattito del Consiglio Comunale, credo che ci debba essere questa attenzione. Il fatto che questa vallata non ha presidi sociosanitari, non ha tantomeno un ospedale, li raggiunge tra l'altro in maniera molto difficoltosa. Una piccola battaglia che abbiamo fatto è quella di creare una linea del 48 che ci consentisse di arrivare almeno a San Martino, ma ricordo soltanto che in altre delegazioni comunque ci sono gli ospedali della città di Genova e anche verso il Ponente. Allora noi dobbiamo cogliere questa occasione e penso sia utile anche rivederci, e per questo che ho condiviso questo metodo, perché non rimanga chiuso tra l'altro in un consiglio comunale che spesse volte è abbastanza vuoto, e quindi ecco, ci siano altre occasioni sul territorio per confrontarci, perché come dico appunto la materia sociosanitaria è una di quelle che credo debbano comprendere questo piano urbanistico comunale. Ne ragionavamo di alcune aree, in parte le abbiamo risolte, ad esempio in Alta Valbisagno c'è il presidio sociosanitario di Struppa che certamente ha risolto una parte dei problemi non soltanto dei cittadini della Valbisagno ma quelli dell'Alta Valbisagno, ma certamente c'è la parte più bassa che oggi non è fornita da un servizio decentrato abbastanza sufficiente tale da non mettere in condizione noi cittadini di perdere un'ora e mezza per arrivare all'ospedale San Martino. Grazie e buonasera a tutti.
Mazzarello, abito alle Gavette, volevo fare una domanda sul fangodotto, forse perché ho tentato di intervenire prima, però purtroppo pur urlando non sono riuscito ad attirare l'attenzione. Allora, il fangodotto può darsi che abbia capito male io ci abito proprio davanti, mi informo anche dove lavoro, dei tecnici del Mediterraneo, delle acque, eccetera. Allora, io le notizie che ho, le ultime, sono queste. I tubi sono all'altezza del porto di Genova e si stanno dirigendo verso Cornigliano. Cornigliano.
Stiamo facendo la strada mare e quindi passano, mentre noi facciamo la strada ci passano.
Bene, quindi vanno velocemente come mi hanno detto. Il problema qual è? Che il Comune ha ottenuto dall'autorità portuale la concessione delle aree, ma l'ha ottenuta non subito, dal 2017, perché fino al 2017 Spinelli ha diritto di usufruire delle zone. No, dimmi, perché ti do del tu perché eravamo a scuola assieme, quindi non ti ricorderai di me, però perdonami se...
Vogliono più o meno 2 anni ancora prima che venga finita la progettazione, quindi noi avremo Spinelli che se ne va subito dal lotto, che serve per fare il, e resterà fino al 2018 invece nel lotto a fianco, che invece poi andrà all'autorità portuale per farci l'autoporto a partire dal 2018, anno in cui dovrebbe essere finita anche la sopraelevata portuale, perché è tutto concatenato con gli investimenti della portualità. Ma invece l'area del depuratore, 20 giorni fa è stato firmato, dopo che l'autorità portuale ha fatto il comitato portuale ed ha accettato, con un valore di 1.286.000 euro di indennizzo che il comune dà all'autorità portuale, l'autorità portuale rinuncia a quella fetta che nell'accordo di programma invece doveva essere portuale, che sono i 15.000 metri quadrati lontano dalle case, cioè l'ultima parte verso il mare dell'area della siderurgia, che ospiteranno prima il fangodotto, che deve essere fatto velocemente, e poi anche il resto, la depurazione, cioè per il fangodotto si fa subito, perché anche per Cornigliano è quello che dà la maggior parte dei disagi, perché quando si sente a quarto, a quinto, quando si sentono gli odori, che in altri depuratori si sentono con una frequenza minore, è perché si fa il trattamento dei fanghi, cioè vengono tolti e portati via, e sono quelli che danno questo odore tremendo. Lo facciamo subito, così anche Cornigliano trasferisce subito il trattamento lì sotto e quindi decade la puzza anche da Cornigliano, e poi, dato che l'area è sufficientemente ampia, anche il resto di depurazione, quella normale delle acque, viene spostato a valle in tempi successivi, perché ci sono lotti successivi. Però invece l'area è disponibile da subito, cioè Spinelli ha già firmato. È lunga da spiegare dal punto di vista giuridico, però di fatto l'accordo è stato: tu resti nel resto dell'area fino al 2018, però invece mi dai subito quella, che era quello che serviva a noi.
Quindi i tempi di fine lavori.
2 anni per il depuratore per la parte.
Sì. A me mi hanno detto che 2020 sarebbe tutto funzionante. Quindi 2020 possiamo. Sì, sì, tutto. Sì, però il momento in cui si può iniziare alle gavette a togliere il fangodotto è il 2020, quindi. Prima, quindi 2018. Ok. 2018, quindi altra domanda, perché il piano, il PUC dovrà contenere anche quello. Finito il fangodotto assisteremo a un allargamento quindi dell'AMIO, quindi con più possibilità di compattazione, spazzatura, eccetera, o si può sperare, non dico in un giardino, alla panchina dove andarmi a leggere il libro, ma visto che si diceva prima che non ci sono le panchine... non si sa questo, quindi cosa nel PUC non c'è nulla su questo, non ci può essere una precisazione appunto di andare a leggere un libro su una panchina, una battuta da compagni di scuola che non mi riconosci, io abitavo a Sesto ovviamente, a Sesto dove abitavo io a Sant'Alberto, se volevo andarmi a leggere il libro in un parco non è vero che è come qua che non si può andare da nessuna parte, io potevo andare in Villa Rossa, in Villa Banfi a Pelli, potevo andare in Villa Brignole vicino a casa tua, ne avevo scelte, qua non ne ho scelte, me lo vado a leggere i giardini Govi sul depuratore, quindi non è vero purtroppo.
Prego. A lei non le do la parola.
Buonasera, Ascom Confcommercio, concedetemi una battuta all'inizio, fare una riunione sul piano urbanistico in una sala della COP, così che insomma... appicconato a lungo. Allora, consegnavo al municipio quello che è lo studio fatto dalla Camera di Commercio su richiesta dell'associazione di categoria sul progetto preliminare del PUC nel 2011, quindi, cioè nel 2012 sullo studio del 2011. Una delle cose di cui si è parlato mi sembra un po' poco stasera, forse giusto Claudio Villa, è il tema del lavoro, nel senso che questa città, come molte altre, ma questa città in particolare, ha bisogno, anche per mantenere il suo livello demografico, ha bisogno assolutamente di lavoro. Il lavoro riteniamo che qua venga creato da alcune cose fondamentali, tra le quali la logistica e le infrastrutture, il turismo, e la gestione delle aree. Sulla gestione delle aree, obiettivamente, stando al progetto preliminare, che in parte era già stato, come dire, un pochino affinato e modificato su quelle osservazioni, voglio dire, abbiamo delle perplessità, perché come previsione il PUC 2012, cioè 2011 che diventerà 2013, insomma, quello in approvazione, prevede a pagina 41, se Giannelli vuole guardare, quasi 200.000 metri quadrati di commerciale in più sulla superficie comunale del territorio di Genova, che sono 35.000 circa nella media Val Bisagno, e complessivamente sul territorio comunale della città sono solo di grandi superfici di vendita qualcosa come all'incirca 40.000. Ora, questo secondo noi non è un piano urbanistico che da questo punto di vista di gestione delle aree ha una visione particolarmente strategica affinata nella logica del lavoro e dello sviluppo occupazionale. Questo lo dico anche perché rispetto a quello che sta avvenendo in regione, che si citava prima, cioè alle liberalizzazioni, che il piano urbanistico diventa, così sicuramente lo sanno anche i cittadini e gli operatori, il piano urbanistico diventa sostanzialmente quasi l'unico strumento di tutela della città, delle aree della città, e quindi l'unico strumento che può garantire lo sviluppo anche della città, no? Nello scegliere cosa far venire e cosa non far venire. Essendo saltati i contingenti, dal punto di vista commerciale, sotto il profilo regionale c'erano dei contingenti, cioè delle quantità per cui si potevano costruire grandi strutture di vendita, medie strutture e commercio di vicinato. Sono saltati, c'è solo il vincolo qualitativo. Sul vincolo qualitativo il comune, insieme alla provincia, ha una funzione fondamentale nell'esprimersi. Quindi noi riteniamo che obiettivamente, soprattutto sul discorso dei distretti in trasformazione, si debba incidere ancora di più, perché, voglio dire, penso che saranno d'accordo con me gli operatori di San Gottardo, di Molassana e di Struppa, i fenomeni che si sono riscontrati per esempio nell'area di San Pier d'Arena sono sotto gli occhi di tutti, e vorranno chiaramente gli operatori cittadini andare ad evitarli. Altro tema fondamentale che giustamente l'assessore vice sindaco diceva in apertura è quello delle varianti. Chiediamo sostanzialmente che non si faccia il percorso che è stato fatto fino adesso, perché questo è inaccettabile. Si va a fare un lavoro che adesso sta durando anche parecchi anni per definire un quadro di un certo tipo, poi si lavora a colpi di variante, non so se l'ultima, ma una delle ultime, proprio l'Italcementi, con tutto quello che è il discorso dell'insistere sul rischio su una zona particolarmente critica dal punto di vista idrogeologico. Vedo gli amici di Ponte Carrega, di cui ho letto un articolo a maggio, se non sbaglio, cioè poco tempo fa. Questo è un problema enorme, soprattutto laddove, mentre nella bassa Val Bisagno, cioè in Corso Sardegna, non si consente nessuna variazione di destinazione d'uso agli operatori, perché questo è aumento del carico insediativo. Se non è aumento del carico insediativo la costruzione fatta o che sta realizzando l'Italcementi, noi non ci capiamo più, insomma. Quindi chiediamo di intervenire da questo punto di vista, cioè ci vuole uno sviluppo occupazionale che non può puntare sui centri commerciali come strategia per la città.
C'è ancora qualcuno? Così poi la Sabrina.
Allora,
Sabrina passa dopo di lui. Basta?
Grazie. Niente, sono Paolo Aimè, consigliere di questo municipio, e partendo dal fatto che a mio avviso ci sono stati degli sbagli nelle precedenti amministrazioni, e credo che in questi sbagli i tecnici non ci abbiano fatto, diciamo, non ci abbiano messo naso, nel senso che secondo me l'indirizzo politico poi che decide una determinata zona cosa si deve fare e cosa non si deve fare. E ho molto rispetto anche per i tecnici del comune, che si prodigano nel fare tutti questi progetti, è un lavoro anche massacrante, lungo, dispendioso. Però al di là di fatto di questo, a mio parere, tutta la Val Bisagno non si può partire da un pezzo e poi pensare che poi a fare un pezzo si arriva poi in fondo, ad esempio fare Struppa e poi si arriva in fondo fino in via Bobbio, si deve fare l'altro pezzo, poi di nuovo si deve fare Molassana. Concordo con quello detto poc'anzi dalla signora Cara del comitato. La Val Bisagno è unica, si deve partire da un progetto globale, Perché ad esempio, vi faccio un esempio molto banale, sono molto diretto. Se al posto della rimessa gavette, che i bambini della Mazzini da anni, c'è mia moglie che fa l'insegnante, da anni respirano gas di scarico, e con questo ho intenzione, lo dico assessore, presidente, di chiedere nei prossimi mesi un'installazione di una centralina della provincia, e voglio vedere un attimino, no, l'installazione in luogo idoneo, in un luogo dove verrà accertato cosa effettivamente respirano i bambini della Mazzini, perché stamattina nella manifestazione dell'Europa è emerso che i bambini della Mazzini chiedono al sindaco cosa si vuole fare per questo problema. Adesso io mi faccio carico di questo problema e chiederò l'installazione di questa centralina per verificare un attimino in posto idoneo com'è la salubrità. Ma partendo da questo fatto, se si fosse pensato di mettere al posto delle gavette, e quindi spostare le gavette e mettere al posto della ex cementifera, avremmo messo in sicurezza il torrente Mermi con un'autorimessa, e al posto dell'autorimessa gavette ci avremmo fatto un parco, che al momento noi non abbiamo un parco verde in tutta la Val Bisagno, cioè non abbiamo un verde grosso, abbiamo dei pezzettini, abbiamo gavette, abbiamo i giardini Falco, abbiamo i giardini Marsano, tutti i pezzettini, abbiamo il verde intorno, ma non abbiamo un parco pubblico. Per tutto c'è il parco pubblico, a Rivarolo c'è un parco, a Bolzaneto c'è un parco, ma anche nei posti, diciamo, a Nervi hanno un parco, dappertutto hanno un parco, la Val Bisagno non ha niente di questo verde. Però partendo da questo presupposto voglio anche dire questo, ci vogliono delle certezze, io chiedo assessore, Piazzale Adriatico vi hanno chiesto delle certezze sul torrente Mermi, bisogna darle delle certezze. Anche i tecnici bisogna dare delle certezze sulla sicurezza, che quello che è avvenuto il 4 novembre 2011 non avvenga più, perché se noi facciamo un'opera di miglioramento di questa zona, ormai abbiamo l'attività avviata, ormai non possiamo più ritornare indietro, c'è il cemento, ci sono le impalcature, non si può più ritornare indietro, c'è gente che addirittura sta aspettando di prendere il lavoro nel centro commerciale, pochi, però quei pochi aspirano a questo lavoro. C'è gente che sta aspettando, per esempio, di entrare nell'edilizia e contribuire nel lavoro. Per cui io chiedo una certezza su questa sicurezza del torrente Mermi, perché Piazzale Adriatico è preoccupata, è chiaro che sia preoccupata. L'altra cosa che volevo dire, abbiamo parlato di tutto, di grandi opere, però ci siamo dimenticati anche delle strade chiuse. C'è una salita a Sant'Eusebio che è chiusa da mesi. È fondamentale, io lo chiedo anche all'assessore Bernini, proprio direttamente, è fondamentale adoperarsi, sì, ma lo chiedo come urbanistica, è fondamentale anche inserire, penso, nel piano urbanistico questi interventi qua prioritari. Però già che è l'occasione, volevo ricordare che c'è una salita a Sant'Eusebio chiusa da mesi, hanno sparato, ci vogliono 500.000 euro. A detta mia ho fatto venire un tecnico, mi ha detto che non sono 500.000 euro, sono molti di meno, per mettere 4 gabbioni. Cioè è fondamentale anche pensare a queste piccole cose.
Lei dovrebbe essere un consigliere, quindi sì. Fa la differenza tra il piano urbanistico?
Sì, ho capito, ma già è l'occasione, mi faccio l'attore. Ho capito che non si mette nel piano urbanistico. Certo, però è l'occasione per portare alla ribalta un problema che magari... Ecco, per portare alla ribalta, già che c'è un esponente del comune, portare alla ribalta questo problema. Esatto. Comunque, riguardo alla Moltini, volevo dire un attimino una cosa, che effettivamente c'è stata questa riunione a cui l'architetto ha spiegato che c'era prima da fare un'opera di allargamento del budello finale verso via Piacenza, c'ero presente anch'io, e poi dopo questa opera allora si potrà pensare a fare tutto il lavoro della Moltini, perché effettivamente si creerà un gran problema. Comunque in tutti i casi ci sono anche tante cose qua nella vallata, ad esempio abbiamo un dissesto idrogeologico, penso che il piano urbanistico lo tenga presente, no, assessore? C'è un dissesto idrogeologico in atto in via Rio Maggiore, e adesso è stato contemplato nel piano triennale a Rio Gaxi, però c'è un Rio Maggiore che è una bomba innescata. Grazie.
Ti te ultimo, perché te già parlo.
Buonasera, sono Mazzoni Rinaldo del WWF Genova, cerco di essere brevissimo. Volevo fare una proposta, perché a proposito della mobilità, la cosa che ci colpisce è la mastodonticità in genere degli interventi che vengono pensati dall'amministrazione. Per esempio lo scolmatore è uno di questi e sono interventi molto grossi, molto costosi, che hanno bisogno di tempi molto lunghi da realizzare e spesso, se sono sbagliati, anche sono dei grossi errori. Uno di questi interventi può essere anche l'allargamento della strada in sponda destra, perché se venisse costruita così com'è, corriamo il rischio di avere un intervento fatto per il trasporto pubblico completamente scollegato da tutto il resto del territorio, perché non c'è uno studio recente che dica qual è il sistema di trasporto pubblico che dovrebbe essere adottato a Genova nel futuro, e non c'è neanche un piano per arrivarci in maniera progressiva e anche a basso costo. Tutto sommato Genova avrebbe bisogno di tram, di linee ferroviarie efficienti. Adesso non ci sono costi, non ci sono i soldi, però non è detto che non ci si possa arrivare piano piano con delle scelte a basso costo, tipicamente l'introduzione di corsie gialle, eccetera, eccetera. Non sono fantasie da ambientalisti questi. In paesi come la Germania, anche in periodi floridi anche per noi, sono scelte che sono sempre state fatte, quelle di introdurre il trasporto pubblico, e solo da noi non si sono mai state fatte, siamo a questi punti. Dicevo, non è indifferente il discorso dell'allargamento della sponda destra, perché corriamo il rischio di avere due corsie dell'autobus morte dal freddo che finiscono a Staglieno, perché poi a Staglieno c'è una strozzatura, e quindi un intervento slegato da tutto il resto. E non è indifferente, perché questo comporta l'abbattimento del ponte Carrega, tra l'altro. Quindi, se si parla di riqualificazione, sembrerebbe un intervento completamente sbagliato, inutile. Sarebbe la proposta che volevamo fare quella anche di avviare un progetto che potrebbe costare 2 o 3 milioni di euro, e non i 15-20 che si vanno a spendere per l'allargamento della sponda destra, 24, e niente, capire che tipo di interventi vadano fatti, e magari vedere che sono interventi anche a basso costo, che sono realizzabili anche adesso, insomma. Cioè rivedere un piano urbano della mobilità fatto bene. Ma le righe gialle sono una soluzione, ma potrebbero esserci anche altre soluzioni, comunque a basso costo. Le righe gialle le fanno un po' dappertutto. Per esempio a Milano hanno introdotto l'area C, che è tanto vituperata, però è un provvedimento anche quello. I provvedimenti vanno presi non a sensazione, per quello che ci vuole un piano. Non si può dire costruisco una rotatoria perché mi sembra che funzioni e va bene, non si può dire aggiungo dei posteggi perché mi sembra che servano, si deve fare un piano organico. Vabbè, mi fermo qua perché sennò...
Buonasera, mi chiamo Cafasso Giacomo, sono un residente qua in Val Bisagno. Io come cittadino mi pongo alcune riflessioni sulle argomentazioni trattate questa sera. Innanzitutto riguarda la sicurezza dei cittadini. Molte volte cittadino io sono stato allarmato appunto dalle comunicazioni che fa il comune per quanto riguarda l'allerta 1, l'allerta 2 e così via. E come cittadino mi sono subito preoccupato, quindi mi domando, allerta 1, vabbè, non è che mi devo tanto preoccupare. Allerta 2, a cavolo, devo stare attento. Ma dove c'è un posto sicuro qui dove posso mettere al riparo la macchina? Qual è il posto in cui io effettivamente posso sentirmi al riparo da certe situazioni? Quindi io, da chi emana questi stati di allerta, trovo che sì che c'è lì l'informazione, però poi il cittadino si deve arrangiare e dire: cosa faccio stasera? Prendo la macchina e vado a dormire dove? E quindi manca sicuramente quello che è un altro riferimento che è conseguenziale a quello che è l'avviso di allerta. Un'altra cosa che trovo che riguarda sempre la sicurezza è: le auto posteggiate lungo la strada, soprattutto lungo le alvei dei fiumi, sono sicuramente un pericolo, in caso di esondazione ovviamente. E quindi io mi chiedo se nel piano urbanistico è previsto che ci siano dei luoghi in cui, invece che fare la... scusa, non è una polemica, invece che cambiare il colore della striscia, ci siano dei luoghi in cui io magari do un servizio al cittadino in cui faccio tenere la macchina in luogo al sicuro e nel contempo libero la strada dalle auto. Allora io quei soldi, invece che spenderli su una striscia blu, metto una macchina in un posto al sicuro. Ci sono tanti luoghi dismessi, io so, beh, vado forse controcorrente, negli Stati Uniti magari fanno quei parcheggi sopraelevati, invece che farli interrati, visto che qua c'è un problema idrogeologico, questa potrebbe essere anche una soluzione. In caso di allerta si liberano le strade e dove si mettono le auto? Dove può stare la gente in un posto al sicuro? Questo è uno spunto di riflessione. Poi, per quanto riguarda il trasporto urbano, allora, la vallata, io molte volte in inverno parto dove abito io a Molassana Alta, c'è la neve, arrivo a Staglieno e la neve non c'è. Come è stato già evidenziato molte volte, non c'è una ferrovia che la attraversa in lunghezza. Non ci sono strade alternative secondarie che siano sufficientemente veloci e percorribili. Quindi in effetti ci sono queste due sponde del fiume che trasportano, diciamo, i cittadini in centro. Per cui io credo che la Val Bisagno abbia bisogno, quindi si parla di sviluppo, di un progetto un po' più coraggioso. Perché il fatto di mettere dei cordoli, oppure fare la tranvia, o si potrebbe fare anche come in Corso Europa, senza dover stare a comprare gli autobus, senza stare a comprare tram, è un esempio, no? Allora, forse facendo un progetto, cioè dando un'opportunità in più a questa vallata, cioè che è quello di lasciare libere le strade e creando quello che è un percorso alternativo del sistema di trasporto pubblico, in modo che sia più veloce, che mi garantisca sempre lo stesso tempo di percorrenza, più economico e che invoglia il cittadino a lasciare la macchina ferma e a dover prendere il trasporto pubblico. Che magari nel momento in cui dovesse esondare il Bisagno si chiude, però una volta che è finita l'emergenza funzioni immediatamente e magari quando nevica funzioni lo stesso senza che blocchi la città. Io penso che questo potrebbe essere un sistema di trasporto che la vallata possa meritare. Cioè un qualcosa forse di più coraggioso rispetto a quello che è semplicemente dividere quello che è la strada. Io sto dicendo che se si parla di uno sviluppo e si dà più opportunità è quello di creare. Vabbè, ma questo è il mio parere. Io credo che se la coperta è piccola, da qualsiasi parte si tira, non credo che riservandosi un pezzo di strada si agevola una cosa, si risparmia, facciamo risparmiare forse l'AMT, ma forse danneggiamo i cittadini e danneggiamo magari i commercianti. Ecco, io credo che invece se si lasciano libere le strade e si crea un sistema di trasporto alternativo che garantisca a tutti, meno inquinante magari del sistema su rotaio o su gomme, possa essere utile. Ecco.
Dopo.
Sono Malatesta Giampaolo, consigliere comunale. Cerco di non ripetere interventi che ho condiviso e che però, diciamo, per il tema della selata afferiscono più che altro al piano dei lavori pubblici, cioè all'idea di sviluppo delle opere pubbliche sulla Val Bisagno. Cerco invece di capire e di sollecitare anche l'amministrazione del municipio a ragionare su quello che sono le osservazioni che sono pervenute, che ci fanno anche un po' capire quelli che sono le sensibilità e gli interessi dei privati che si muovono in Val Bisagno e che quindi potrebbero essere oggetto di edificazione o interventi, e che attraverso il piano urbanistico, secondo me, è la buona occasione per intercettare e regolare nel migliore dei modi. E questo percorso di partecipazione ci è utile per capire meglio cos'è che si sta muovendo, al di là che poi la pianificazione dura 10 anni. Ma se un privato ci chiede una modifica già ora, per magari trasformare una zona residenziale in produttiva piuttosto che in commerciale, capiamo già quali sono i rischi e com'è che viene configurato il nostro territorio e il privato com'è che vorrebbe investire su quel territorio e che limiti vogliamo mettere. Ci sono alcune osservazioni che magari idealmente mi convincono, ma poi il tempo le ha anche un po' superate. Partendo da quello che è l'osservazione sul Parco del Monte Rosa, che negli anni, io ho iniziato a interessarmi dell'amministrazione pubblica nel 97, avevamo 600 milioni per fare il Parco Urbano del Monte Rosa. Questo poi è stato superato, nel senso che non si è più fatto, non è che è superato come idealità. C'è la richiesta di riperimetrare questo Parco Urbano del Monte Rosa. Secondo me, in quest'epoca che c'è tanta richiesta di orti urbani e di un avvicinamento al territorio dalla fascia che è sia dei giovani che intraprendono, ma anche degli anziani che vogliono, che hanno necessità di avere uno spazio dove fare l'orto e che non lo hanno vicino casa, forse questa può essere l'occasione per riprendere mano a quel territorio, a quell'area, invece che accogliere l'osservazione di trasformarla in parco urbano, ripensare a quando l'amministrazione, e che c'era ancora io in circoscrizione, abbiamo eliminato le baracche abusive che erano abusive, e vedere in che modo, siccome cittadini volevano coltivare, in che modo si rifraziona il territorio e si fanno gli orti urbani, magari perché l'ultimo bando di 14 terreni che c'erano a bando c'erano 71 domande e quindi una sensibilità su questo tema ci può essere. Come ad esempio, oltre che aver tracciato nel piano urbanistico io spero che l'amministrazione se ne convinca sempre più della tranvia, viene richiesto di tracciare anche sul piano urbanistico l'esistenza della ferrovia Genova-Casella, che da un anno e mezzo a questa parte è integrato nel sistema tarifario urbano, cioè si è cercato di trasformarla non solo in ferrovia turistica, ma quelli che hanno l'accesso da Pino Soprano o da Sant'Antonino o da San Pantaleo potrebbero usare col biglietto urbano, senza una tariffazione aggiuntiva, la ferrovia per arrivare sino a Piazza Manin. E questo che ce ne sono... Possono, sì, io dico potrebbero perché sinora, in quantità sufficienti per dire che la ferrovia Genova-Casella ogni 2 secondi ci viene messa in discussione come sistema di trasporto, sinora non c'è. E il tentativo della tariffazione conveniente era quella che i cittadini man mano percepissero che c'è un sistema di trasporto alternativo che potrebbe essere quello che un pendolare magari potrebbe utilizzarlo. Poi c'è ad esempio il tema della richiesta del quartiere più a monte della vallata, quello che è in via La Presa, via Cavassolo, che chiede che non venga classificato come centro storico ma come ambito di riqualificazione urbana, cioè che possano, io immagino, in qualche modo migliorare le loro abitazioni e non avere vincoli eccessivi. Su questo naturalmente ci sono osservazioni di associazioni che vanno diametralmente nella linea opposta. Anche questo è un tema che, se vogliamo presidiare, è un tema che magari col cuore possiamo sposare una causa e con la ragione ne sposiamo diametralmente opposta. Questa è l'occasione per discutere e vedere di mediare gli interessi contrapposti insieme ai cittadini, nel senso che
abbiamo la convenienza che presidino il territorio, come diceva prima nell'intervento l'architetto Capurro, e che stiano nei terreni dove ci sono magari una casetta singola e che stiano lì, però poi loro devono avere anche la convenienza a stare lì e che abbiano i servizi adeguati sia di primari che anche secondari di urbanizzazione. Poi ci sono le case di riposo, che c'è di nuovo un'osservazione su via Gualco, che probabilmente ci sono degli ostacoli per l'edificazione della casa di riposo vicino al capannone bianco della SPIM, che anche quello è stato fatto un tentativo da SPIM qualche anno fa di mettere insieme più imprenditori per venderlo, ma non sono riusciti a trovare il numero sufficiente di imprenditori per poi fare la vendita in blocco, perché il loro compito era quello di dismettere e di non amministrare un condominio. Hanno già le amministrazioni attraverso Tono 2 delle residenze, quello che sono invece gli immobili che gli hanno ceduto per fare cassa nei quinquenni precedenti, era cercare di smobilizzarli. La casa di riposo ha fatto delle osservazioni da valutare, a vedere che servizio pubblico è in via Gualco, che non è sicuramente una zona residenziale, che interesse abbiamo. E magari, voglio dire, ci interessa che ci sia una casa di riposo e in che modo gli andiamo incontro, che magari le lungaggini possono distrarre un possibile investitore di invece magari ci può interessare. Come l'ASP Brignole, che chiede in una parte dei suoi terreni, il Brignole che ha la Doria, l'ampliamento della destinazione a residenza negli terreni che sono a monte. Questo magari può essere oggetto di valutazione se è dentro una destinazione di servizi più complessiva dell'area della casa di riposo, in cui si completa quella destinazione di servizi che c'ha sia la casa di riposo che la scuola. Ci potrebbe essere un'evoluzione, il social housing piuttosto che residenze protette, come c'era 20 anni fa la previsione, ma capire in che modo e in che impatto possono avere queste richieste. Poi c'è il superamento dell'ex municipio di Molassana, che è ancora vincolato a servizi pubblici e che quindi la proprietà, immagino, chiede che venga svincolato. Come diametralmente c'è il cinema nazionale, che adesso non è più nel progetto preliminare, non è più vincolato a servizi pubblici, perché non potevamo più vincolarla a servizi, perché era già due volte di pianificazione, così c'era stato chiesto, così c'era stato risposto dagli uffici dell'urbanistica, aveva questo vincolo e non potevamo dopo due volte rimettere il vincolo senza realizzare l'opera, e quindi l'amministrazione si è tutelata, perché sennò gli veniva richiesto il danno per un'indicazione che non veniva realizzata. E cerco di chiudere dicendo poi come alcune particolarità, ad esempio, che si scoprono su osservazioni che io non sapevo in via Luigi Canepa, il scopo delle osservazioni che c'è un'autorizzazione per lo stoccaggio di rifiuti, poi magari è solo che la raccolta differenziata alla carta piuttosto che un'altra cosa. Questo poi è un altro elemento che attraverso il piano urbanistico sia il municipio sia i cittadini possono avere conoscenza del territorio che frequentiamo. E poi invece più in generale la sponda sinistra, che è caratterizzata da destinazione di produttivo urbano, purtroppo produttivo urbano ha ancora una parte di commerciale dentro. C'è da ragionare, secondo me, se nella destinazione della sponda sinistra della Val Bisagno questa caratteristica, questa presenza commerciale, non quella che esiste già, ma la possibilità di aprirne ulteriori, è una cosa condivisa, e ragionare su questa destinazione a livello comunale, cioè che dove c'è il produttivo, sapendo benissimo che c'è più convenienza, purtroppo la crisi colpisce un po' tutti, quindi anche il commerciale, ma sinora dove c'era la possibilità di fare commerciale o produttivo, naturalmente il mercato sceglie di fare il commerciale perché è più redditizio rispetto al valore dell'immobile, e quindi mettere in competizione dentro una destinazione urbanistica le due funzioni forse è la maniera meno appropriata per spingere sul produttivo e sul manifatturiero, oppure sul commercio all'ingrosso o piccole aziende come è la sponda sinistra, che per fortuna in Val Bisagno c'è questa distinzione abbastanza netta, almeno sull'Alveo del Bisagno, non purtroppo nella Val Geirato, ma almeno nella Val Bisagno c'è questa distinzione. E l'ultima particolarità che invece ho saltato, c'è un'osservazione sul Brumà, che rispetto alla rinaturalizzazione del Rio, lì c'era sì, c'è una richiesta di superare la destinazione produttiva, ma c'è anche un progetto che invece faceva un insediamento produttivo, ma rinaturalizzava il percorso del Rio, che ora invece è incanalato e che ha creato la frana e l'alluvione in via Solimano nella scorsa alluvione. Quindi il mio intervento era più che altro, diciamo così, di sollecitazione a, dopo questa sera, a partecipare, a approfondire alcuni temi specifici che sono l'occasione veramente poi di dare un indirizzo e di partecipare al piano urbanistico. Poi rispetto a tutti i lavori pubblici se ne riparlerà con Crivello, con il sindaco e con gli assessori che magari hanno più l'onere di trovare le risorse.
Ultimo intervento di replica, perché ha già parlato Sabrina. Se non ti chiede la parola, la dove c'è panca lì. Certo,
sempre. Mi sono dimenticati prima. No, grazie. Allora, volevo fare una precisazione, perché forse le mie parole sono state travisate. Noi non siamo per il no alla rotaia, per il no alle migliorie. Siamo per il sì alla rotaia, alle migliorie, ma studiate con intelligenza e soprattutto sulla salvaguardia del territorio. Volevo precisare questo. Un'altra cosa che volevo dire, per quanto riguarda l'ambulatorio sociale, noi abbiamo già avuto un incontro, noi come associazione, con Marco Nesci, e stiamo cercando di capire se potrà essere possibile avere un ambulatorio sociale all'interno di quello che sarà la nuova Guglielmetti. Speriamo di sì. Volevo poi suggerire una prima importantissima messa in sicurezza per Piazza Adriatico. Ricollochiamo le persone che ancora ci abitano, che sono inserite nelle allerte, lei sa perfettamente di cosa sto parlando, sono inserite nel piano di allerta, che a oggi pagano un mutuo in una casa che non è una casa, perché come tutti sappiamo è stata venduta senza decreto di abitabilità, eccetera, eccetera. La prima vera grande messa in sicurezza per Piazza Adriatico è ricollocare queste tre famiglie. Ci sono almeno 10 appartamenti vuoti in Piazza Adriatico, ci vuole pochissimo a ricollocare queste persone, a fargli vivere delle notti serene. Grazie. Bene.
Chi parte?
Sì, molte delle cose che sono state che mi hanno sollecitato oggi gli interventi in realtà non riguardano le competenze specifiche del piano urbanistico, però io mi sono preso nota e ne parlo poi con i miei colleghi per le rispettive competenze, come abbiamo già fatto per quanto riguarda Piazza Adriatico. Lì il patrimonio deve fare un lavoro. Il vero problema che stiamo affrontando è noi, è che qualche anno fa il governo, allora presieduto da Berlusconi, è andato in Europa, la Merkel ha deciso di fare un programma di taglio delle spese, e quindi oggi ci ritroviamo con un comune di Genova con 40 milioni in meno di bilancio rispetto all'anno scorso, ma lo stesso vale per il comune di Torino, di Milano e così via, tant'è che i comuni stanno addirittura chiedendo tutti insieme, trasversalmente rispetto alla loro gestione politica, di poter sospendere il bilancio perché non sono in grado di farlo. Però il fatto di sospendere il bilancio fa sì che noi non possiamo fare gli investimenti di una certa importanza, anche il rinnovo, ne parlavo giusto oggi, del contratto per le mense scolastiche, che è un impegno che è al di sopra di quello che si può fare se non si ha il bilancio, cioè dei dodicesimi. Questo per dire che mentre sul piano urbanistico possiamo avere una visione che va al di là, fino a una decina d'anni avanti, ma non entriamo nel particolare dell'investimento, quando scendiamo nel piano dei lavori pubblici dobbiamo fare il conto con un'amministrazione comunale così come Genova e Torino, Milano, che si trova di fronte ad una scelta del governo che ha tagliato le risorse che vanno a finire nei servizi ai cittadini, perché poi è quello essenzialmente, e noi chiediamo tutti insieme come ANCI che ci sia un'inversione. Senza l'inversione faremo fatica su queste cose. Io parlerò con quelli della SPIM per vedere se è possibile lottizzare. Temo che siamo di fronte a una situazione di mercato difficile e che quindi sia difficile che ci sia qualcuno che compra. Anche la questione Moltini, per essere chiari, c'è un problema di carattere economico per l'imprenditore che ha investito lì, che ritiene che il costo delle opere che gli facciamo fare sia elevato e che, sapendo che il permesso di costruire gli viene dato solo quando ha certificato che le opere sono fatte, ha bisogno adesso di avere il finanziamento delle opere e la banca non li dà, perché non li dà nessuno in questo momento. Tant'è che, però, l'abbiamo anche coinvolto, ricordava adesso l'architetto Capurro, nei percorsi del fondo per il social housing, perché queste risorse della Cassa Depositi e Prestiti, che poi sono i soldi che mettiamo nel deposito in posta, attraverso questi fondi che danno un rendimento del 3% e danno possibilità diverse per l'acquirente, perché può comprare come in leasing i primi anni a un affitto e poi do il riscatto, oppure ho la certezza di avere 15 anni con un affitto un po' più basso. Allora lì di solito si riesce a trovare poi la redditività e quindi la Cassa Depositi e Prestiti finanzia questo tipo di interventi, di cui noi abbiamo bisogno, anche perché il nostro patrimonio abitativo, anche quello sociale, è vecchio, e invece le case nuove che vengono costruite sono in classe A, si risparmia nel riscaldamento, ci sono grossi vantaggi, e questo potrebbe far sì che pian pianino magari riusciamo anche poi a restaurare e usare in modo diverso il patrimonio vecchio e obsoleto, che invece ha dei costi elevati. Ora, come, per andare velocemente, io abito sotto la collina di Scarpino, se si riesce ad evitare di portare là del materiale che sia stato compattato qua dalle altre parti, meglio è. Infatti la prima cosa che abbiamo fatto noi a Sestri è raccolta differenziata spinta, per avere il meno possibile che arriva. È una battaglia che con AMIU va ancora fatta. Io spero che adesso, avendo un ruolo un pochino più pesante, posso riuscire a fare qualcosa in più. Dicevo se c'era la Capelli, perché con lei sul sistema di trattamento rifiuti abbiamo fatto battaglie in passato, a partire da quella sul territorio dove vivo e vivevo io, contro l'inceneritore, cioè contro l'incenerimento dei rifiuti tal quale e così via. È un percorso, la Giunta lo ha dichiarato esplicitamente che vuole vedere questo percorso. Si tratta di portare alla fine a Scarpino il meno possibile attraverso percorsi che... Rifiuti zero è, come dire... Io mi accontenterei di 30%, 50% a Scarpino, andrebbe già bene per la qualità della vita sotto casa mia. Ed è un obiettivo che è fattibile, si può fare. Come diceva l'architetto Capurro, uno dei temi su cui noi dobbiamo discutere nei tavoli più generali della città è proprio quello della presenza dei centri commerciali. Ora, poi con te abbiamo fatto la battaglia contro il centro commerciale dell'aeroporto e così via. C'è molto peso, anche secondo me, ma non qua soltanto, Valpolcevera. E credo che anche oggi non sia poi neanche così facile piazzare poi gli spazi commerciali anche lì, nel senso che il mercato comunque anche lì si sta riducendo. Buono sarebbe trovare dei percorsi concertati con la partecipazione anche di chi nel territorio è portatore di interessi, commercianti eccetera eccetera, esempio quello che si è fatto sempre a Sestri sulla questione Esaote, per trovare delle misure che siano contemporaneamente misure di riduzione e magari anche di collegamento e sviluppo della rete già esistente. la cosa di Molassara mi sembrava boero che potesse avere questo significato, insieme col CIF già esistente mi metto in relazione con i costruttori perché ci siano dei percorsi urbani tali per cui si agevola la qualità della vita del cittadino, ma anche il modo per farlo diventare posti dove il commercio sta insieme con la parte di fruizione culturale, di passeggio e così via, e quindi fa riprendere una voglia di integrazione socio-economica. Ed è una scommessa che secondo me si può fare poi partendo da questa discussione qua, riducendo i volumi, cioè le quantità, perché secondo me sono troppo pesanti, però coordinandosi poi anche sul territorio, perché da questo si vada a progetti di vita un pochino diversa. Ora, la parte di trasporto pubblico, forse ne avevamo già parlato con l'Adagnino qua in questa stessa sala qualche tempo addietro, c'era stata un'assemblea pubblica qui, probabile, adesso non ricordo, però tempo addietro. È cosa delicatissima. Perché gli investimenti comunque, cioè, quando fu chiesto per la Val Bisagno il finanziamento della tranvia è stato negato perché la diversificazione delle tecnologie per un tratto così limitato come quello della Val Bisagno non era economicamente conveniente. Per questo parlavo invece dell'interesse che può avere l'uso della tecnologia Ansaldo, perché lo stesso locomotore di cui tu già hai la manutenzione e quindi hai il ciclo di controllo del prodotto che usi per la metropolitana, lo puoi usare anche per una tranvia. E lo stanno già facendo, anzi Ansaldo ha sfruttato l'uso della metropolitana di Genova per riproporre all'estero questa tipologia di prodotto. Ma come dire, è da buttare lì. Forse la cosa meno costosa adesso, che ha già studiato anche i percorsi in cui si restringe ad una sola carreggiata la corsia degli autobus, perché ci sono sistemi di controllo del traffico utilizzatissimi nei paesi del nord che rendono possibile anche questi intrecci, non è che siano cose difficili da realizzare, è quello di fare innanzitutto una cosa che si possa usare con le tecnologie che già abbiamo, quindi magari anche col 18 metri di gomma, ma con dei sistemi di controllo del traffico che consentono una maggiore velocità. Perché vi assicuro che la riga gialla ha un'utilità assolutamente limitata, perché se non è continuata e se non è gestita, si ferma poi nel punto in cui c'è l'intreccio tra riga gialla e normale viabilità, e lì perdi tutto il tempo che hai guadagnato avendo la riga gialla. Provato nel ponente, nel medio ponente, nel tratto che va da Pegli sino a Cornigliano, dove alla fine con le righe gialle abbiamo aumentato il tempo di percorso del mezzo pubblico e di conseguenza abbiamo ottenuto il risultato contrario. Però io non sono un tecnico, penso che si possa su questo fare anche dei passi avanti veloci se risolviamo il problema MT, perché il problema delle gavette piuttosto che il problema della rimessa di San Pierdareno, della rimessa della Foce o della rimessa di Cornigliano è il bilancio di AMT, che non è stata in grado di fare l'investimento diverso su campi che era già previsto. Nel piano urbanistico non è che possiamo inserire le questioni legate al sistema di protezione civile. Certo è che sono convinto anch'io che non si possa continuare a vivere in un posto dove c'è l'allerta 2 e devi scappar via. Lo scolmatore, nella misura ridotta che è stata proposta, ridotta consistentemente, meno di un quarto del valore dello scolmatore del Bisagno che era previsto dalla provincia, che è stata proposta al finanziamento del piano città, consente di ridurre consistentemente il rischio idraulico, perché c'è un'effettiva diminuzione della portata e quindi modifica anche queste situazioni di allerta. Bisogna che la protezione civile venga coordinata sul territorio, questo è un compito che bisogna che ci prendiamo come comune, con l'assessorato alla protezione civile, come municipio, perché poi l'unico sistema è farlo funzionare facendolo conoscere ai cittadini. In altri paesi del mondo c'è un atteggiamento del cittadino che normalmente sa qual è il comportamento che deve tenere nei momenti in cui ci sono le... Nel nostro paese non c'è questa abitudine, però la mia esperienza personale anche dopo l'evento del 2010 a Sestri è che se si dà fiducia e collaborazione come amministrazione anche al sistema di volontariato della protezione civile e si cerca di far rete con le strutture scolastiche, con le strutture ricettive più importanti, cambia pian pianino anche l'atteggiamento. E ad oggi, anche se anche per noi quando c'è allerta 3 non possiamo fare il mercato, non possiamo posteggiare di qua o di là, l'atteggiamento del cittadino è già cambiato rispetto ad un momento iniziale. È un lavoro da fare, e poi il lavoro vero da fare è gli interventi sul territorio che facciano sì che quando piove uno non debba aver paura di essere portato via. Insomma, costa, e lo stiamo facendo con una programmazione che fa poi in particolare Garotta e Crivello, ma che vi assicuro stanno organizzando, e poi eventualmente potete chiedere loro di avere dei momenti di approfondimento sul piano di attuazione, così come viene sviluppata, perché sapranno illustrarvelo come io non sono proprio in grado di fare.
Un'ultima cosa, solo su Via Gualco, vado a memoria perché... ovviamente poi a quest'ora comincio a non essere più, come dire, pronta. Mi sembra che poi il progetto, come dire, non abbia più avuto seguito. Comunque eventualmente faccio prendere qualche informazione un po' più precisa e poi la faccio comunicare al municipio.
Quello ex Enel, no?
Sì, il Via Gualco, è stato fatto una richiesta prima, sì, l'ho segnato, sì, l'edificio ex Enel, se non sbaglio, un involucro che veniva riempito.
No, non è Via Gualco.
No, scusato, via.
È quella, sì. Stiamo facendo
quella che ha chiesto il coordinatore della commissione.
Sì, via...
È lui che ha chiesto Via Gualco. No. Via di Creto invece è quel palazzo dell'Enel, che è bloccato, via di Creto.
Sì.
È un privato però, eh?
È privato.
Sì. È un privato.
Aveva
però
chiesto la variante urbanistica. È stato... Sono state fatte una serie di osservazioni, mi ricordo.
Va bene.
Via di Creto.
Va bene, vi ringraziamo tutti. Non ci fermiamo qua. Le osservazioni che sono state fatte, ma i consigli che ci sono stati dati, continueremo a lavorare in municipio affinché vengano portate avanti quelle che sono le richieste dei cittadini. Grazie.
Ora me lo stacchi e me lo spegni.